favore, si sente, sì. Per favore dite alle persone fuori se possono prendere posto in sala che cominciamo. Allora, buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Intanto le scuse perché cominciamo significativamente in ritardo e come sapete non è nostro costume cominciare in ritardo, ma oggi, come penso avete potuto vedere tutti, Roma sembra impazzita e è talmente impazzita che purtroppo anche il segretario generale di Unioncamere che ci ospita e che ringraziamo per l'ennesima volta per la gentile ospitalità è purtroppo imbottigliato nel traffico e quindi ci dice di cominciare. Quindi cominciamo subito con i saluti istituzionali, il Presidente Gilberto Dialuce, Presidente di Enea.
Buongiorno a tutti, cercherò di recuperare, stiamo facendo un breve saluto, ringraziamo innanzitutto proprio anche per chi ospita. Che sapete, siete la sesta conferenza della piattaforma italiana degli attori dell'economia circolare, ICESP, appunto sarà dedicata a un confronto sull'approvvigionamento da fonti secondarie di materie prime critiche, che è un tema che sta diventando sempre più importante a livello nazionale e anche europeo, no? Perché su iniziativa della Commissione europea hanno una proposta che appunto prevede addirittura di rilanciare la produzione mineraria in Europa, cosa abbastanza complessa, diciamo, c'è anche l'ingegnere minerario, tra l'altro, visto prendere il ministero, mentre invece prevede una percentuale un po' piccola, diciamo, di sforzo per il recupero, invece dovrebbe essere chiaramente la fonte principale, insomma, evidentemente in uno scenario geopolitico e geostrategico, diciamo, in cui le materie prime critiche diventeranno sempre più importanti, ovviamente la transizione ecologica. Enea, come sapete, ha una competenza molto ampia e interdisciplinare su tutti gli aspetti dell'implementazione dell'economia circolare, sia diciamo, attraverso lo studio e l'implementazione di metodologie anche in materia di business, perché ne ha come sapete fa anche la componente di trasferimento tecnologico alle imprese rispetto ad altri enti di ricerca, quindi con azioni che riguardano un po' tutta la catena del valore delle risorse, quindi sia diciamo progettazione di beni e servizi fino alla gestione del fine vita, quindi del recupero di queste materie prime, e attraverso una serie di processi tecnologici, laboratori, quindi ne dispone di strutture per appunto anche per testare tecnologie di processo a scala pilota per recupero anche da parte di matrici complesse, poi l'innovazione di prodotto evidentemente per cercare di sostituire in alcune applicazioni tecnologiche materie prime critiche con altre materie prime alternative diciamo o anche materiali innovativi e poi anche l'analisi di flussi complessi nel sistema delle materie prime e del loro mercato diciamo e quindi anche la valutazione della sostenibilità e della circolarità nel loro utilizzo. Fa anche da supporto ovviamente alla pubblica amministrazione, in particolare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e anche al MIMIC ovviamente che anche delle competenze importanti su questa tematica e soprattutto una serie di iniziative europee che ha subito rapidamente l'European Innovation Partnership for Materials, in cui Enea supporta la Commissione per redigere la lista delle materie prime critiche che viene poi periodicamente aggiornata, partecipa alla European Material Alliance che ha l'obiettivo di supportare specifici progetti di investimento per rafforzare le catene del valore in questo settore, la European Battery Alliance ovviamente, quindi l'importanza nel momento in cui c'è la transizione a una mobilità sostenibile elettrica e poi il tavolo nazionale delle materie prime critiche è stato istituito con decreto del MASE e del MIMIT in cui ne è coordinato il gruppo di lavoro, quello sull'eco design e sull'urban mining e poi la piattaforma italiana di fosforo. Quindi ci deve tutto il ciclo del fosforo su base nazionale. E poi progetti per i progetti europei, in ambito del programma RISE, il progetto Screen, e poi sui progetti CEI, l'Eupatina, appunto ancora sulle batterie. E noi, come sapete, ha promosso la costituzione di questa piattaforma sin dal 2018 praticamente, che è nata con un gruppo di 18 membri fondatori e poi adesso ne conta circa 150. E quindi soprattutto diciamo, ne fanno parte di queste le imprese ovviamente, quindi è molto importante che ci sia una partecipazione del mondo industriale per seguire questo tema di rilevante importanza, quindi circa il 60% oggi degli aderenti sono imprese. E quindi in questo quadro la piattaforma ICES potrà fornire un importante contributo per la transizione circolare del nostro paese, in particolare aggiornamento attraverso questo approccio appunto multidisciplinare che include l'eco-innovazione, i nuovi modelli di produzione e di consumo e anche appunto la governance di questo settore per poter effettivamente avere questa transizione in senso circolare dell'economia. Grazie.
Sesta conferenza della nostra piattaforma. Quest'anno, appunto, come diceva il Presidente Dialuce, è focalizzata su un unico tema, che è quello delle materie prime critiche e strategiche. Prima di entrare nel merito del tema di oggi, fatemi dare soltanto qualche slide dei numeri della partecipazione e dei contributi che sono stati dati a ICESP, tramite ICESP, nel 23. Allora, intanto qui vedete il trend dei firmatari ICESP, vedete che è un trend in continua ascesa, fino a oltre 170 firmatari, e vedete il calo di quest'anno in cui ci siamo assestati a 150, perché a fronte delle consuete nuove adesioni e nuove richieste di adesione, per la prima volta quest'anno l'Assemblea Nazionale ha deliberato la decadenza dei membri ICESP che non hanno contribuito alla vita della piattaforma, che sono stati inattivi per 3 anni, e quindi c'è questo calo e siamo a 150. Sulla slide di destra vedete invece la partecipazione ai gruppi di lavoro nel corso degli anni, come è sempre e costantemente aumentata. Questa è il principale strumento della piattaforma, cioè i gruppi di lavoro. Fin dal 2018 sono stati varati 6 gruppi di lavoro che hanno continuato negli anni, si sono arricchiti i gruppi, si sono strutturati in ulteriori sottogruppi in funzione delle tematiche che mano a mano emergevano e quindi delle necessità di confronto e riflessione, e anche ci siamo dotati di gruppi trasversali come quelli del mercato e dell'ecoprogettazione. Come tipico della piattaforma ICESP, tutti i gruppi e sottogruppi sono a co-coordinamento di vari soggetti. Per quanto riguarda la partecipazione nel 23, ecco, vedete nella parte superiore qui vedete la percentuale dei vari soggetti partecipanti alla piattaforma, sia a sinistra come firmatari sia a destra come partecipanti ai gruppi di lavoro. E vedete che in entrambi i casi la partecipazione delle imprese, che fatemi dire, senza per l'amor del cielo sminuire nulla agli altri, a partire dalla comunità scientifica a cui appartengo, però credo che sia il fiore all'occhiello della nostra piattaforma. Anche in quest'anno abbiamo continuato a contribuire alla piattaforma europea, ECESP, vedete a destra, dove ICESP ha contribuito in tutte le tipologie di eventi, dalla fornitura delle buone pratiche, e tra l'altro se in un panorama di buone pratiche europee quelle italiane sono oltre i 100, circa il 20% di quelle europee, il contributo, quelle ICESP di quelle italiane, sono quasi il 50%. Quindi praticamente tramite ICESP in Europa è transitato il 10% della banca dati ICESP sulle buone pratiche, ma anche agli altri eventi partecipiamo, e partecipiamo a tutti i gruppi di lavoro della piattaforma ICESP. I risultati di tutte queste attività in termini di position paper, rassegni, slide, webinar, eccetera, potete andarli a vedere sul sito ICESP, che oltre ai gruppi è il principale strumento operativo della piattaforma e all'interno del quale trovate appunto tutti i prodotti, le buone pratiche, eccetera. E quindi questa era la breve presentazione di quanto ICESP ha fatto nel 23. Entriamo nel merito dell'argomento di oggi, le materie prime critiche. Materie prime critiche che, come tutti sapete, è un tema che dire hot e dire poco, ed è un tema sul quale l'Unione Europea, che è il continente più povero di materie prime e in particolare di materie prime critiche, ha sviluppato una strategia europea sulle materie prime critiche da oltre 15 anni e dal 2011 fa una lista delle materie prime critiche necessarie all'economia europea, lista che è periodicamente aggiornata. E l'ultimo aggiornamento è proprio stato in quest'anno, il 2023, quando dalle originarie 14 materie prime critiche del 2011 siamo passati alle attuali 34 materie prime critiche, e in aggiunta quest'anno alle materie prime critiche si sono aggiunte le materie prime strategiche per quanto riguarda la transizione energetica. E vedete che le due liste praticamente coincidono, con l'unica eccezione attuale, quella di rame e nickel. L'Europa è un paese, è il continente più povero di materie prime critiche e importa oltre tre quarti delle sue necessità per la sua economia cosiddetta high-tech da paesi molto spesso caratterizzati da forte instabilità sociale o politica, quindi con grosso rischio di approvvigionamento, o da paesi che politicamente non proprio amici, come il caso più evidente è quello della Cina. Cina che ha una posizione nel mondo di assoluta predominanza sul discorso delle materie prime critiche. Tutti sappiamo il quasi monopolio delle terre rare per quanto riguarda la Cina, che praticamente controlla oltre l'85% delle terre rare raffinate prodotte globalmente. Un pochino meno noto, ma altrettanto impattante, se non in questo momento persino più impattante, è il di fatto praticamente controllo della Cina sulla transizione alla mobilità elettrica. Il cuore della transizione alla mobilità elettrica, fatemi essere schematico, il cuore della mobilità elettrica è la batteria. Il cuore della batteria sono questi tre elementi, litio, cobalto e grafite. La Cina, come vedete, la Cina in colore rosso, qua sono messi i principali produttori mondiali. Vedete che la Cina è il principale produttore mondiale di grafite, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, di cobalto, e l'Australia il principale produttore di litio. Però la Cina, oltre a essere il principale produttore di grafite, controlla 15 delle 17 miniere da cui si estrae il cobalto in Cina, 15 su 17, e controlla circa il 98% dell'export della produzione indonesiana, che è il secondo produttore mondiale di cobalto. Di fatto la Cina controlla anche il cobalto. E per quanto riguarda il litio, la Cina produce oltre il 70% del litio raffinato a livello globale. Quindi di fatto dei tre elementi cruciali la Cina controlla la produzione di tutti e tre. Per quanto riguarda il materiale processato, vedete che il principale produttore mondiale di materiale catodico, materiale anodico e materiale elettrolitico è sempre la Cina, che ha anche una significativa produzione sul discorso delle celle e moduli. Di fatto la Cina controlla praticamente tutta la filiera, tutta la catena del valore delle batterie e di fatto è diventata il principale produttore di veicoli elettrici, di veicoli elettrici mondiali. Solo mobilità elettrica, l'impatto delle materie prime critiche? No, in questa slide vedete il rischio di approvvigionamento delle materie prime critiche e il loro impatto sulle tecnologie e sui settori. E sui settori vedete che non è soltanto la transizione elettrica, ma in generale tutta la transizione energetica dipende dalle materie prime critiche, ma dipende dalle materie prime critiche anche settori strategici e sempre più strategici, come la difesa da un lato e lo spazio dall'altro. Qua ci sarebbe anche a lungo da parlare sull'economia dello spazio, ma chiaramente non è. Però è fortemente dipendente dalle materie prime critiche, così come nelle tecnologie ha un impatto molto forte le materie prime critiche su due tecnologie principali abilitanti come la manifattura additiva e l'ICT, e quindi di fatto senza materie prime critiche non abbiamo transizione energetica, ma non abbiamo neanche transizione digitale. Questa necessità delle transizioni, della transizione digitale, della transizione elettrica rispetto alle materie prime critiche, chiaramente che cosa sta facendo? In questi anni sta aumentando la domanda di materie prime critiche e contemporaneamente aumentano anche i costi. In più le crisi geopolitiche, come per esempio quella dell'Ucraina, influenzano nettamente sulla disponibilità e sui costi delle materie prime critiche. Quindi c'è un aumento di una domanda sempre crescente e qua vedete, questo è uno scenario, non sono dati reali, sono uno scenario. Al 2050, soltanto in Olanda, la necessità di materie prime critiche per la transizione energetica in Olanda, al 2050. Bene, secondo i piani di transizione energetica in Olanda, l'Olanda avrà bisogno nel 2050, vedete, facciamo l'esempio del litio per la mobilità elettrica, del neodimio, che è cruciale, lo vedremo dopo, per l'eolico. Le necessità in Olanda al 2050 saranno di litio e di neodimio pari al 15% dell'attuale produzione mondiale. Quindi fra 25 anni l'Olanda avrà bisogno del 15% dell'attuale produzione mondiale di litio e neodimio, e attenzione che l'Olanda è un paese che rappresenta l'1% del prodotto interno lordo globale, ha circa lo 0,5% dei consumi energetici globali e rappresenta lo 0,2% della popolazione globale. Ciò nonostante i dati ci dicono che avrà necessità del 15% dell'attuale produzione mondiale. Questo è il quadro per cui la strategia europea varata 15 anni fa si è periodicamente rinnovata con altre iniziative. L'ultima di queste è proprio di quest'anno, di marzo 2023, che è il Critical Raw Materials Act, che prevede alcuni obiettivi, tra cui i più eclatanti, diciamo, e che l'obiettivo è di avere almeno il 10% delle materie prime critiche consumate estratto in Europa. Quindi un obiettivo di estrazione in Europa almeno il 10%, almeno il 40% di tutto, per esempio sulla batteria vi ho fatto vedere la filiera, quindi non solo di materiale prima critico, ma anche di materiale processato, quindi almeno il 40% del prodotto finito dovrà essere processato in Europa, almeno il 15% dovrà essere da materia prima seconda, nel prodotto finito almeno il 15% dovrà venire da riciclo e non ci dovrà essere più del 65% della dipendenza globale da parte di un solo paese importatore. Sono, molti l'hanno definiti obiettivi ambiziosi, non tanto, forse il 40% della catena del valore può essere un obiettivo ambizioso, ma sicuramente non lo è l'obiettivo al 15% del riciclo, lo diceva molto bene il Presidente Dialuce in apertura, specialmente per un paese come il nostro. Un paese come il nostro che, se l'Europa dipende dalle materie prime critiche importate per il 75%, noi dipendiamo per oltre il 99% dall'estero di materie prime critiche. Non abbiamo materie prime vergini perché non abbiamo miniere, le miniere sono chiuse da tempo, però abbiamo una grande tradizione in riciclo e quindi noi dovremmo puntare, e credo che il governo faccia bene ad andare oltre, ben oltre, a porsi come obiettivo nazionale ben oltre il 15% dell'obiettivo europeo. In Italia, finalmente anche in Italia, negli ultimi anni si comincia a muovere, colpevolmente in ritardo, ma si comincia a muovere qualcosa. Alcune iniziative le ha citate sempre il Presidente in apertura. La piattaforma del fosforo lanciata nel 2019 con l'obiettivo di rendere il nostro paese autosufficiente per quanto riguarda l'approvvigionamento di fosforo, con un approccio lungo tutta la catena del valore e con partecipanti da parte di tutta la quadrupla elica. L'iniziativa ancora più forte che ha messo in piedi il governo italiano è quello, anche questo citato dal Presidente Dialuce, del tavolo nazionale delle materie prime critiche. Vedete le organizzazioni partecipanti, il tavolo è organizzato in 4 gruppi di lavoro, di cui uno sull'analisi dei fabbisogni della nostra impresa, che materie prime critiche e quante e in che quantità servono. Un gruppo di lavoro è sul mining, sull'estrazione primaria, e il terzo e il quarto sull'ecodesign e sullo urban mining. Ora, e anche qua cito il Presidente che lo diceva in apertura, è evidente che noi dobbiamo esplorare tutte le strade, e quindi anche quella del mining è assolutamente corretto pensare a un aggiornamento dell'attuale piano, dell'attuale mappa delle materie prime critiche. Però, se facciamo politica industriale e facciamo e dobbiamo rispondere anche agli obiettivi 2030-2050, non possiamo non considerare che, come dicevo prima, abbiamo le miniere in Italia sono chiuse da 30 anni. Che vuol dire? Vuol dire che abbiamo perso competenza. Quindi è un paese che ha perso competenza sul mining, è un paese in cui un'apertura di una nuova miniera a meno di percorsi che possono essere sempre pensati, per l'amor del cielo, di percorsi di autostrade, di facilitazione per aprire una nuova miniera, la media è 15-17 anni. Siamo un paese a forte conflitto sociale, a scarsa accettabilità sociale di certe tecnologie, e poi i costi, altro punto sui costi. Tutto questo per dire che chiaramente è giusto esplorare tutto, ma come appunto diceva in apertura, il punto su cui imperniare la politica industriale principalmente del nostro paese è certamente quella del riciclo e quella dell'ecodesign e dell'ecoprogettazione, perché è vero che il nostro paese è povero di materie prime, ma è anche vero che le nostre città sono delle vere e proprie miniere a cielo aperto, dove si trovano tutte le materie prime critiche di cui abbiamo bisogno. Il problema è le tecnologie per prenderle da una parte e la quantità di materie prime critiche che sono disponibili in queste miniere urbane. Per quanto riguarda le tecnologie, la cosa che sinceramente mi preoccupa di meno, la comunità scientifica è piena di tecnologie a vario grado di maturità. Questo è solo un brevissimo elenco delle tecnologie ENEA, anche queste che sono a vario grado di maturità, alcune brevettate, alcune a livello di pilota semi-industriale, quindi proprio al passaggio dell'industrializzazione, altre invece ancora a TRL 4, 5 e non totalmente maturate. Vedete l'elenco dei prodotti complessi, in particolare l'ultimo, il discorso dei magneti permanenti, su cui fare un esempio. Questo è in Italia l'andamento della potenza installata di eolico fino al 2018, dove abbiamo superato i 10 megawatt di installati, ma in realtà al 22 siamo arrivati a quasi 12 megawatt installati. Ora, in ogni impianto eolico, in ogni pala eolica, che tanto per dire non è un oggettino maneggiabile o piccolo, ogni pala eolica mediamente sono 270 tonnellate, io quando l'ho saputo sì, le vedevo come tutti, ma insomma 270 tonnellate, beh, su ogni pala eolica circa il 70% è di metalli. Il grosso è ferro e acciaio, ma è molto interessante la percentuale di alluminio, di rame e soprattutto di magneti permanenti, che è lo 0,5%, quindi vuol dire che di magneti permanenti in una pala eolica ce n'è una tonnellata e mezza, e i magneti permanenti al 30% contengono terre rare, quelle di cui appunto la Cina ne ha il pieno monopolio. E vedete anche qua un confronto di concentrazione, per esempio le terre rare è sempre qualcosa che dobbiamo estrarre da qualche altra cosa e purificare, ma se lo facciamo dai magneti permanenti, nei magneti permanenti troviamo il 30% di terre rare, mentre nei minerali troviamo percentuali molto più basse. Tecnologie ce l'abbiamo, ripeto, tutta la comunità scientifica le sta sviluppando, anche Enea le sta sviluppando, lo vedete sulla destra. L'altro punto è le quantità, se le quantità sono sufficienti. Allora, intanto alcuni esempi. Questa, ritorniamo alla Cina. Perché ritorniamo alla Cina? Perché la Cina, abbiamo detto, che è ricchissima di materie prime critiche. Come avremmo detto a Roma, c'è poco campare di rendita, ma la Cina non si è messa a campare di rendita. La Cina fin da 20 anni, prima addirittura importava, e lo sappiamo bene, i rifiuti, anche buona parte dei RAE che uscivano illegalmente dal nostro paese andavano in Cina, adesso da qualche anno non lo fanno più, ma hanno aumentato la loro capacità di riciclo. In più, da una parte, diversificando sempre di più le fonti secondarie, che 10 anni fa erano praticamente solo i monitor delle televisioni, e adesso sempre di più sono tutte le altre tipologie di RAE, e poi lavorando, a parte questo dato anomalo, non so bene nel 2011 cosa sia successo, però lavorando sulla percentuale di riciclo del fine vita, che è arrivato al 2016, in Cina era arrivato già al 60%, noi stiamo intorno al 34-35%, poi qua c'è il direttore Arienti che ci darà il dato esatto. Per quanto riguarda i costi, beh, vedete che queste sono le materie prime critiche sul mercato, questo è rame e oro, sono soltanto due. Il prezzo del rame e dell'oro sul mercato delle materie prime critiche, che ovviamente fluttua e dipende anche da considerazioni geopolitiche, ma questi sono i costi che ovviamente diminuiscono sempre di più in maniera direttamente proporzionale all'aumento della maturità delle tecnologie e della maturità degli impianti di trattamento di tutto il sistema. E comunque questo è il paragone dei costi, e qua c'è un paragone sempre in Cina tra i costi di fonte secondaria, lo vedete in verde, è di fonte primaria l'estrazione, il mining, lo vedete in giallo, per quanto riguarda i CRT, cioè i monitor e le schede elettroniche. Ed è un basket di materie prime critiche, cioè argento, oro, piombo, no, piombo non è critico, però insomma è un basket di alluminio di 4-5, e quindi vedete che i costi sono nettamente inferiori a quelli da fonte secondaria, anche se questo dato è un po' drogato dalla presenza in questo basket, appunto, è morto io, in questo basket dell'oro, perché l'oro ha alti costi di estrazione primaria e quindi è un po' viziato. Ma è sufficiente tutto quello che esiste nelle miniere urbane per i nostri fabbisogni? No. In questo grafico vedete qua in questa grande e per quanto riguarda il rame, attualmente lo stock mondiale di rame è 452 milioni di tonnellate e l'input annuale è 24 milioni di tonnellate e l'output, cioè il waste, l'uscita, è 13 milioni di tonnellate. Quindi c'è un gap, e poi ovviamente di questi 13 il problema è intercettare tutto, avere l'efficienza di recupero di tutto, chiaramente è più bassa. Quindi c'è un gap da colmare, ma che si può colmare non necessariamente, perché molti quando affrontano questo punto dicono: beh, con il riciclo possiamo arrivare al massimo al 25%, al 30%, poi tutto il resto deve essere materia prima vergine. Manco per niente, perché si può recuperare, diciamo, la quasi totalità su tutte le altre azioni di economia circolare, a partire proprio dall'eco design. Qua, sempre con lo stesso studio, vedete la stima dello stock di rame al 2100 in Cina, che soltanto la Cina arriverà a 650 milioni di tonnellate. Noi oggi nel mondo ne abbiamo 4,50, la Cina arriverà a 650 milioni di stock con 25 milioni e un fine vita di 23 milioni, ma un input di 25 milioni. Ma se aumentiamo la durata di vita dei prodotti, e quindi ecodesign, ecoprogettazione, allora vedete che l'input come si abbassa del 40% circa. Quindi abbiamo bisogno di un input molto, molto minore. Questo altrettanto scenario per l'Olanda, stessi metalli che avete visto all'inizio. Vedete che se, sempre al 2050, insieme a massimizzare il riciclo, mettiamo in campo tutte le altre azioni previste dalla transizione circolare, e cioè il ripensamento, l'ecodesign, l'ecoprogettazione, la riduzione, e quindi stili di vita, comportamenti, eccetera, il riuso, la riparazione, eccetera. Ecco, vedete questo grafico, la prima per ogni iridio litio, questo per esempio il litio, questo è il neodimio. La prima barra è il famoso 15% necessario al 2050 dell'attuale produzione, e poi con tutte le azioni è l'ultima barra, quello che rimane necessario da estrazione primaria, perché chiaramente avremo necessità di estrazione primaria, ma non del 65-70% del fabbisogno, ma del 10, del 15, in alcuni casi di qualche per cento. Abbiamo, io scusate, controllo qualche minuto, abbiamo certamente degli ostacoli, certamente sì. Il primo, abbiamo ostacoli e necessità. La prima necessità che dobbiamo assolutamente partire da subito, in realtà già delle riflessioni in tal senso ci sono, è quello di come aggiornare la mappatura di fonti primarie in Italia. Altrettanto necessario è quello di procedere alla mappatura nazionale delle fonti secondarie. Abbiamo esattamente sulle varie filiere globalmente la necessità di andare a conoscere stock, input, output della nostra economia. Abbiamo un'assoluta necessità di incrementare l'impiantistica, perché qua stiamo parlando di transizione circolare, ma lo diciamo da parecchio: senza impianti non può esistere nessuna transizione circolare, ma il nostro paese è a forte conflittualità su questi temi, e vedremo poi alla fine quindi la necessità che dovremo avere. Abbiamo certamente una necessità di semplificazione della burocrazia, ma abbiamo una necessità di supporto al mercato delle materie prime e seconde. Anche qua si potrebbe parlare a lungo, ma non ho molto tempo, e quindi abbiamo il problema dell'end of waste. Sono ancora molto pochi, troppo pochi, i regolamenti end of waste nel nostro paese. Nel settore dei RAE, che è il settore cruciale per le materie prime critiche, abbiamo la necessità di intercettare, di aumentare dal 34%, andare sempre di più verso l'obiettivo del 65%. Abbiamo la necessità di intercettare i flussi informali o illegali, diciamola così, che sono in atto nel nostro paese, e quindi ci abbiamo anche un problema di ragionare sull'incentivazione a tutti noi, perché è chiaro che dobbiamo cambiare stili di vita, approcci culturali, ma questi vanno anche incentivati, e quindi l'incentivazione ai cittadini per il giusto conferimento può essere una delle strade. Abbiamo soprattutto necessità di formazione, informazione nelle imprese, in altri eventi ne abbiamo parlato a lungo. Abbiamo necessità di informazione di tutti noi come cittadini, ma soprattutto abbiamo necessità che tutti noi come cittadini siamo coinvolti, perché altrimenti il problema dell'accettabilità sociale di certe impiantistiche o di certe tecnologie in questo paese non sarà mai superato, e quindi dobbiamo mettere in campo strumenti di ogni tipo per coinvolgere tutti noi come cittadini, fin a monte dalle scelte di politiche industriali dei nostri territori, per condividere appunto non solo informazioni ma anche scelte. Io vado a chiudere soltanto elencandovi, ma senza entrare nel merito, il contributo che la piattaforma ICESP ha dato ai tavoli messi in piedi dal governo, sia i contributi alla piattaforma italiana del fosforo, sia i contributi al tavolo nazionale materie prime critiche. Vedete anche tutti questi contributi, potete andare a vedere tipologie e modalità sul sito. E chiudo in ultimo col fatto che quindi in questo mese dovrebbe essere approvato il CRM Act a livello europeo, e quindi noi tutti auspichiamo che da là si arrivi quanto prima a una strategia italiana, una strategia nazionale per le materie prime. E in questo caso, ovviamente, come piattaforma ICESP ci proponiamo fin da adesso come un attore che, senza false modestie, visti i numeri che siamo in grado di mettere in campo, pensiamo di poter essere un attore chiave nelle consultazioni sulla auspicata strategia nazionale per le materie prime. Grazie dell'attenzione.
Il segretario generale. siamo alla seconda sessione, io passerei il coordinamento alla collega Claudia Brunori. Io vi ringrazio di nuovo e fra un po' io purtroppo, non per motivi di lavoro, ci mancherebbe, ma per motivi personali vi dovrò lasciare, e quindi mi scuso molto e vi auguro buon lavoro.
Buongiorno, mi sentite? No? Ecco, ora? Non è vero. Salve, buongiorno. Buongiorno, allora, cerchiamo di andare veloci per recuperare anche un po' di tempo. Intanto ci sono alcune novità sulla partecipazione, abbiamo ricevuto comunicazione dalla dottoressa Clementi del CIMIS che per motivi, diciamo, di problemi dell'ultimo minuto non può essere presente neanche il collegamento, mentre l'ingegner Grandi, anche lei con un impegno di lavoro, però dovrebbe essere collegata, quindi chiedo conferma che sia... Eccola! Grazie. Allora, molto molto brevemente, prima di lasciarvi la parola, il punto di vista delle istituzioni è fondamentale. Abbiamo sentito che ci sono varie iniziative e tante attività che il governo e le istituzioni stanno portando avanti. È importante, secondo me, anche sottolineare che diciamo la valenza di avere un focus e una fotografia di quello che succede in Italia, di quelle che sono le esigenze del sistema Italia, è importante perché proprio grazie alla consultazione degli stakeholder sono emerse anche delle peculiarità del nostro sistema che in qualche maniera poi abbiamo potuto condividere in ambito europeo. Quindi avere questo contatto diretto, questa consultazione degli stakeholder sicuramente ci consente anche di poter fare delle proposte, intervenire in maniera proattiva nella realizzazione poi delle politiche europee. Detto ciò, io chiederei insomma il punto di vista a partire dall'ingegner Grandi, che so che poi ha un altro impegno, si deve allontanare, un po' il punto di vista sulla tematica del Ministero per l'Ambiente e della Sicurezza Energetica, e lasciando subito la parola.
Allora, grazie, buongiorno a tutti, mi scuso molto, ma nella logistica oggi ha detto come questo succede. Due punti di attenzione: una riunione messa che non potevo mancare sulle 10:30 e dalla vostra parte di Roma è un po' di complessità meteorologiche, però mi faceva comunque molto piacere partecipare e ringraziare il CESPA sempre per l'attività costante di attenzione e di collaborazione con tutte le attività istituzionali del Ministero dell'Ambiente, della Sicurezza Energetica, a finalizzati a portare l'economia circolare e far emergere tutti i punti di vista, nuove idee, preoccupazioni, proposte che noi leggiamo sempre molto volentieri e mettiamo in considerazione. Infatti, in questa presentazione, secondo me, riuscirete a ritrovare abbastanza temi che già sentiti, infatti già il dottor Morabito mi ha anticipato per tanti temi, ma cercare di focalizzare, oltre a quel punto di vista, che cosa stiamo facendo insieme al Ministero dell'Industria e del Ministero che collabora con noi in modo sinergico e costantemente. Allora, vediamo un po' se riesco a fare così. Okay. Allora, qual è la presentazione di oggi e cosa vogliamo raccontare? Un pochino tutti i vari, le varie azioni che stiamo facendo insieme. E questo ha come effetto un processo che nasce dalla percezione, dall'analisi di attività che abbiamo fatto sulle materie prime negli anni 10 in qualche modo, dove già le terre rare, ma anche la questione mineraria, così come la questione dell'Egitto, è emersa. Negli anni 20, diciamo così, di questo ultimo secolo, è cominciato a emergere in modo pubblico la necessità di fare un ragionamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti, non solo in termini energetici e ben noti, ma anche in quelli materici, in quanto le due cose vanno a pari passo con la transizione energetica e ecologica, verde e comunque e digitale. La necessità di conoscerci e di conoscere e di valorizzare questa posizione, non subirla, è un po' quello che si sta accompagnando in questi ultimi anni. Quindi 3-4 anni di lavoro insieme che si va a radicare sull'attività fatta sulle materie prime e negli anni precedenti dagli uffici minerali, che tra l'altro appunto si sono fusi il Ministero dell'Ambiente. Ha incorporato la parte energia, quindi questa attività di collaborazione tra le aspetti
Silvia, Silvia, scusami, no, è possibile ingrandire la presentazione perché mi dicono che è in formato di
meglio così?
La vedete meglio? Insomma, è un po' meglio, va bene, ci accontentiamo.
Sì, aspettate un attimo, provo a fare un'operazione di... Questo dovrebbe essere un po' meglio. Così. Non abbiamo bisogno di vedere queste dettagli.
Va bene, grazie.
Erano, come si dice, quattro immagini che ci ripercorrono, sono delle immagini ben diffuse della Commissione europea del GRC in questi ultimi anni, per far capire l'importanza della strategia di questo ragionamento. Ma non solo di questa strategica, ma anche di competizione nella capire come affrontarlo in modo efficace e anche business oriented possibilmente, perché comunque la transizione deve comunque non basarsi solo sull'attività istituzionale e fondi pubblici, anche se ovviamente questi aiutano. Allora, la prima risposta a questo processo di cambiamento di strategia, in cui la globalizzazione fa vedere un po' i suoi effetti nascosti, quindi di una sorta di deglobalizzazione, se noi cominciamo a pensare al discorso dell'approvvigionamento, della sicurezza degli approvvigionamenti, e rivedere le materie prime come un elemento centrale anche per la sicurezza delle nostre, della nostra società, delle nostre produzioni industriali e dello sviluppo tecnologico. E come fare? Ovviamente abbiamo creato appunto il tavolo di quelle che ho già parlato prima, metterci insieme tutti insieme, ovviamente anche io in questo abbiamo valorizzato nei quattro gruppi di lavoro prima citati, analisi a bisogni, mining, ecodesign e urban mining, economia circolare, i grandi direttrici di analisi e di studio. Ultimamente chiaramente il tema è passato da una fase di, come dire, un pochino latente a una fase molto spinta anche nell'attività di cooperazione internazionale, per cui abbiamo creato di fatto un terzo gruppo di lavoro di coordinamento coordinato dal MENCI su tutte le attività internazionali. Considerate che questa trama e ci sarà il G7, questo tema delle materie prime critiche è un tema che verrà portato, G7 ovviamente al Presidente italiano, per questo che è particolarmente importante, G20 lo riporta, l'International Energy Agency, l'Agenzia Internazionale per l'Energia, che è il primo summit a settembre in cui la TAC ha partecipato attivamente, la Mineral Security Partnership, la partenariato internazionale e quant'altro. Poi i colleghi del MAECI sono appunto pronti a parlare, oltre che all'attività ovviamente europea, visto che hanno citato, vedremo poi alla fine perché c'è una buona notizia. Allora, la strategia nazionale per le materie prime critiche all'ultimo tavolo è stata in qualche modo indicata come un percorso di collazione di informazioni e di informazioni che sono state fatte grazie ai gruppi di lavoro che hanno essenzialmente finito tutti i report di mandato, e adesso il momento è quello di sintetizzare e focalizzare questo come strategia anche alla luce, come diceva prima, già anticipato Murati, per il fatto che il regolamento di diritto Roma-Siderurgia è arrivato a maturazione e quindi abbiamo ben chiaro cosa arriva come regolamento dell'Europa, cosa dobbiamo fare noi come Italia, e quindi questo è un po' il momento per preparare ogni paese con le loro specificità e quindi adattare i principi generali al nostro sistema paese. E i principi generali sono abbastanza semplici e molto chiari, e lo sviluppo sostenibile come criterio generale, nella sua forma più complessa, nel senso non solo di tipo ambientale, ma inclusione sociale, quindi just transition, tanto per darci un'idea, e ovviamente anche una prosperità, profittabilità e economicità dei processi. La diversificazione, come è chiaro, strategica, importantissima, è chiaro. Di rischio, di approvvigionamento, quindi molti punti di acquisto potenzialmente, ma anche di classificazione in senso alla ricerca di alternative più strategiche su cui giocare appunto le carte di italiane, che sono quelle ovviamente sappiamo tutti che siamo bravini nella ricerca dello sviluppo, siamo nella di tutto questo che vediamo poi alla fine. E la partnership, anche qui la partnership interna europea internazionale come chiave anche qui per rafforzare questo tipo di iniziative. Poi, come dicevo prima, ricerca e innovazione come impegno per valorizzare sempre e per rimanere leader nel settore. Le macro aree, come vedete, sono di azione, sono estremamente vicine ai gruppi di lavoro, non era una cosa abbastanza una tira l'altra, si direbbe, economia circolare, una sostituzione strategica e innovazione, quindi questa ricerca delle alternative, l'esplorazione e l'estrazione, ma anche la destinazione della lavorazione in chiave circolare o in chiave estrattiva. O intermediazione, ovviamente nell'ottica della sostenibilità, entrambe, quindi questo rende tutto, come dicevo, complesso, non esclude anche la valorizzazione di tutto il nostro patrimonio minerario. E poi le competenze, quindi da una parte valorizzare l'eccellenza italiana sul riciclo, dall'altra anche quella di ritornare a guardare il nostro territorio in macchiave. Anche di sicurezza degli approvvigionamenti, ma non solo, ma anche le competenze, ad esempio, per partnership internazionali. Un tema che sta all'interno del tavolo di lavoro, ma ha una sua autonomia, per toglierci il focus solo sulle materie prime critiche per la transizione economica, ecologica e energetica, diciamo, che in questo momento sono le più famose. La piattaforma nazionale per il fosforo. Qui spostiamo il baricentro di focalizzazione di filiera, parliamo del settore soprattutto agricolo, ma il fosforo è una materia prima che è fondamentale nel principio di esercizio per la produzione agroalimentare di questo e presenta anche questa dei punti di grande attenzione di approvvigionamento. E quindi l'attività di supporto dell'EMEA a questo tipo di policy all'interno con la gestione della piattaforma nazionale del fosforo. Qui è necessario lavorare su progetti di recupero di processi produttivi, di impianti, per esempio, di depurazione dei resti civili che contengono il fosforo e quant'altro, quindi per valorizzare anche questa filiera importantissima. Perché comunque gli scenari di approvvigionamento presentano potenziali scarsità anche nel medio periodo, non solo nel lungo periodo. L'ultima pagina, perché poi vi spiegherò dove voglio arrivare, è il fatto che parlo invece di una parte di attività del MASE del Ministero che poche volte è stata socializzata e quindi mi fa piacere un po' parlare dei progetti di ricerca cofinanziati dal MASE chiamati bandi non serviti e bandi RAE. E poi va bene, nei progetti c'è anche la flagship RAE del PNRR, ma sono questi due fondi bandi piccolini, non tanto grandi, che però dopo in questi ultimi mesi abbiamo cominciato a valutare in un'ottica non solo di ristampazione, tutta questa parte amministrativa, ma dove siamo arrivati e dove andiamo. Ecco, allora, in particolare a vedere i bandi non serviti e bandi RAE, non serviti vuol dire tutti i settori dei flussi di rifiuto che non hanno il meccanismo consultivo. Vediamo che ci sono ben 13 progetti che rientrano in questa ottica di recupero di materie prime critiche. E quindi con spontaneità, diciamo, perché non c'era per forza un'indicazione di materie prime critiche, vediamo che la dominante delle progettazioni presentate è stata volta al recupero di terre rare, della manifattura dei pannelli fotovoltaici. Puoi utilizzare le materie prime delle RAE come materia prima secondaria, anche le magneti permanenti. Vediamo quindi che c'è una buona capacità di identificare progettazione di ricerca e innovazione. Nel 2021, che poi si è in qualche modo concretizzato nel 2023, c'è un po' un lag temporale rispetto al numero, visto questo tipo di azione, abbiamo anche rafforzato e abbiamo trovato appunto molti progetti molto interessanti. Quindi abbiamo invece che solo stanziamento di attorno a 1 milione di euro. Abbiamo scorso praticamente tutti i progetti ammissibili e per un totale di 6 milioni di euro. Quindi c'è un parterre di progetti molto interessanti che vanno a toccare il recupero antipiti, magneti, esausti, nodini, poro, l'utilizzo di biometallurgia rinnovata, ovviamente, la tecnologia non fa su questo, eccetera. Quindi insomma, una serie di attività molto interessanti. Cosa significa questo? Significa che su questo tema si potrà continuare a lavorare. A questo punto abbiamo come tavolo, insieme al Ministero dell'Industria, lanciato l'idea di non solo preparare una strategia, ma cominciare a raccogliere progetti per due motivi. Anche uno, perché comunque è la messa a terra del nostro tavolo e delle linee strategiche. Se senza azione abbiamo ovviamente capito il problema, ma non la chiesto per farsi le soluzioni. La seconda è perché comunque il credito di Material Act, il disegno di legge Made in Italy prevede un fondo sovrano e poi avremo anche il nostro vantaggio nuovo probabilmente sul nostro leader o con l'impresa completata. E quindi è necessario in questa fase bisogna esplorare, raccogliere quali siano i progetti proprio per incanalarli o che siano di investimento, di ricerca, sviluppo e innovazione in modo da andare a trovare soluzioni. Bene, quindi vi ho detto prima qual è l'ultima novità, è questa, proprio l'altro giorno è stato pubblicato dalla Commissione Europea il nuovo testo che prevede appunto l'aggiornamento del negoziato PNRR che include anche il volere Power EU. E in questo c'è un investimento, come ho detto, dedicato a sostenere sia economia che sia supply di crypto normative. Quindi con una milestone qua in tre target proprio per lavorare su questo e mettendo a terra il lavoro che è stato identificato, che si poteva fare nell'ambito del BNSF, chiaramente. Nel principio della significanza, ma all'interno di Repower. Quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, vedremo anche questo aspetto di attuazione concreta della strategia che in qualche modo è avviata dal tavolo, prende forma, ma prende anche radici forti di attuazione. Grazie e vi rimando alla parola.
Grazie. Grazie ancora all'ingegner Grandi, che è la direttrice della Direzione Generale Economia Circolare del Ministero per l'Ambiente e Sicurezza Energetica, avevo omesso di dirlo prima, e quindi ancora un grazie. E a questo punto passerei all'intervento, visto che insomma c'è stato un bel focus sulle varie iniziative che in maniera diciamo disgiunta ma anche congiunta con il Ministero per le imprese Made in Italy state portando avanti per l'Italia, però è importante anche insomma il quadro internazionale, perché questa è comunque una sfida che bisogna giocare anche a livelli di partnership internazionali. E quindi qui abbiamo il ministro plenipotenziario, il dottor Giampaolo Cutillo, che è direttore centrale per le questioni globali del MAECI, e cui insomma chiederei ecco un po' di informazioni anche su quello che sta succedendo. succedendo a livello internazionale. Grazie.
Con piacere, intanto buongiorno, grazie di questo invito, ho ascoltato con grandissima attenzione gli interventi introduttivi sia del Presidente di Aluce che del Dottor Morabito, è piuttosto confortante sapere che in Italia ci sono le competenze, ma non solo, che queste competenze si mettono insieme e quindi creare questa rete tra ricerca, imprese, istituzioni è effettivamente il nostro strumento più potente di cui disponiamo per fare sistema e per affrontare questi tempi, che definire complicati è un eufemismo. Perché il Ministero degli Esteri si occupa di queste materie? Beh, perché intanto noi non abbiamo certamente una competenza tecnica, una specializzazione su questioni di carattere industriale, scientifico, imprenditoriale, che richiedono appunto la competenza di altri, di altre istituzioni e comunque della società civile ed imprenditoriale. Ma perché questi aspetti stanno diventando sempre più rilevanti dal punto di vista internazionale. Molti paesi, incluso il nostro naturalmente, pongono ormai anche questa questione delle fonti di approvvigionamento, della sicurezza delle fonti di approvvigionamento come un aspetto caratterizzante della politica estera. A livello globale, lo sappiamo tutti, c'è una rinascita del concetto stesso di politiche industriali che erano state accantonate, probabilmente alcuni decenni fa e fino a pochi anni fa, perché si riteneva che appunto le forze del libero mercato, della globalizzazione, potessero da sole portarci verso orizzonti più luminosi. Purtroppo ci sono stati diversi imprevisti che hanno impedito questo scenario ottimistico e quindi ci dobbiamo attrezzare. Lo fa da sempre, per sua natura, la Cina, lo fanno con molta convenzione gli Stati Uniti, e cito soltanto il cosiddetto IRA, cioè l'Inflation Reduction Act, che l'amministrazione Biden sta portando avanti a colpi di investimenti molto potenti, centinaia di miliardi di dollari, e lo sta facendo per fortuna anche l'Unione Europea, quindi quello è il nostro orizzonte, è lì che ci posizioniamo e come Italia quindi guardiamo con rinnovata attenzione a quello che sta succedendo, innanzitutto a partire dall'Unione Europea, ce lo diceva ora la collega Silvia Grandi, tutto quello che anche l'Italia fa e contribuisce a fare nella preparazione di questi nuovi pacchetti legislativi europei che poi dovranno trovare applicazioni anche nel contesto nazionale, e ci sono poi numerosi altri contesti nei quali ci stiamo attivando. Uno di questi, ne cito giusto due o tre, per esempio è la Mineral Security Partnership che gli Stati Uniti hanno promosso l'anno scorso, noi ci siamo agganciati a questo esercizio, lavoriamo molto bene con gli americani anche su questo. È un tentativo di portare dentro un gruppo diversificato di paesi che di base include il G7 più diversi altri partner importanti, cosiddetti like-minded, e che però ha un'apertura molto significativa nei confronti dell'Africa. Stesso discorso si sta facendo in ambito G7, ci ritornerò in conclusione di questo intervento, perché appunto ci accingiamo a rilevare la presidenza del G7 dal Giappone, e ancora in altri fori specializzati. Tra questi cito l'OCSE, cito soprattutto l'AIE, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che a Parigi sta riservando un'attenzione prioritaria a questi temi, anche l'IRENA da Abu Dhabi, per questo per quanto riguarda le energie rinnovabili. C'è quindi tutto un movimento internazionale su questi temi, sui quali anche noi chiaramente stiamo cercando di fare la nostra parte. Dobbiamo imparare anche dalle esperienze del recente passato, cioè l'abbiamo visto dopo quel fatidico 24 febbraio dell'anno scorso, in cui da un momento all'altro ci è sembrato che tutte le nostre politiche di approvvigionamento energetico fondate nei decenni precedenti erano pesantemente minacciate dagli sviluppi geopolitici e dall'aggressione della Russia in Ucraina, e siamo riusciti a reagire, come abbiamo fatto, con un gioco di squadra, con interventi tempestivi, e quindi per esempio da quel punto di vista degli approvvigionamenti di gas naturale quel tipo di emergenza è superata proprio perché abbiamo avuto una reazione compatta con i nostri alleati, ma anche perché a livello nazionale ci siamo molto dati da fare per trovare dei nuovi partner. Applicando questa lezione al settore di cui ci stiamo occupando questa mattina, è evidente, lo abbiamo visto negli interventi precedenti, che quello che va assolutamente scongiurato è quello di farci trovare nuovamente impreparati qualora il contesto geopolitico mondiale si deteriorasse in maniera più o meno inattesa. Quindi evitare sostanzialmente la dipendenza forte, insostituibile, da produttori che concentrano molto delle loro capacità istruttive oppure manufatturiere o entrambi, e questo chiaramente comporta un problema molto serio per i nostri sistemi produttivi. È stato citato il tavolo nazionale delle materie prime. Per suo decreto istitutivo esso comprende 4 gruppi di lavoro, li abbiamo visti sia nell'intervento del dottor Morabito che in quello di Silvia Grandi. La Farnesina è entrata, diciamo, subito dopo, però in maniera altrettanto fattiva. Noi coordiniamo a livello informale, diciamo, andrebbe modificato il decreto istitutivo, ma questo, insomma, non è quello l'importante. L'importante è il prodotto. Siamo entrati in questo gruppo offrendoci, appunto, dando la possibilità di creare una sorta di coordinamento di quello che accade a livello internazionale in tutti quei vari fori che ho citato e che sono stati citati anche in interventi precedenti. È un'attività importante perché mettiamo a disposizione del nostro sistema paese, delle imprese, della ricerca, delle istituzioni, appunto il valore aggiunto della nostra rete diplomatica che è diffusa un po' in tutto il mondo e che quindi anche il rapporto con altri soggetti internazionali o paesi partner risulta fondamentale. Ricordo, giusto per fare un esempio, il formato di cooperazione triangolare che è stato avviato dal ministro Urso con gli omologhi di Francia e Germania. Mi sembra un'iniziativa assolutamente tempestiva con la quale i 3 grandi paesi dell'Unione Europea stanno sempre più collaborando nel confronto delle visioni future. Quindi a questo punto diciamo che è molto importante sottolineare come anche da questo punto di vista ci voglia molto pragmatismo. Sono in ballo, così come per la transizione energetica e digitale, che poi sostanzialmente dipendono dal reperimento di materie prime più o meno critiche o più o meno strategiche, ci vuole il pragmatismo di considerare che noi abbiamo un impegno che intendiamo assolutamente onorare con l'Europa e con tutti i partner internazionali verso la transizione energetica ed ecologica. Abbiamo degli obiettivi al 2030, al 2050, è in corso la COP28 nella quale il Presidente del Consiglio ha rinnovato l'impegno dell'Italia facendo anche dei nuovi importanti annunci sul nostro impegno. Però non dobbiamo naturalmente dimenticare che noi veniamo da un paese che non solo non ha materie prime, ma che nonostante ciò è riuscito a diventare la seconda manifattura europea. Un terzo del nostro PIL dipende dalle esportazioni. Abbiamo anche dal punto di vista del sistema agricolo, agroalimentare, un patrimonio di conoscenze e di tradizioni, diciamo, che intendiamo preservare e sviluppare, e tutto questo deve accadere conciliando queste esigenze economiche con quelle della sostenibilità, perché è un interesse collettivo a livello globale quello di raggiungere dei risultati, facendolo tra l'altro tenendo presente che ciascuna di queste misure o comunque delle politiche che intraprendiamo, degli obiettivi a cui aderiamo, comporta degli impatti sul sistema sociale, economico, produttivo. E questo chiama in ballo anche quello che è stato sottolineato in vari interventi, cioè la cosiddetta rivoluzione comportamentale alla quale ci dobbiamo adeguare, dobbiamo imparare noi, che magari, parlo per me, che non siamo i meno giovani, ma soprattutto le giovani generazioni su questo ci possono dare stimolo ed esempio per affrontare queste nuove sfide. Detto ciò, passo rapidamente a quelle che sono le sfide dei prossimi mesi. Su questo volevo citare solo, per esempio, l'urban mining, è una delle cose assolutamente centrali, l'eco design, eccetera. Su questo, ad esempio, come Agenzia Internazionale dell'Energia, che la Farnesina, diciamo, presidia perché sediamo negli organismi direttivi, pur essendo la titolarità politica dell'esercizio quella del Ministero dell'Ambiente, abbiamo per esempio finanziato negli scorsi mesi un piccolo progetto non particolarmente impegnativo sul piano finanziario, che però riguarda la possibilità di, grazie all'Agenzia Internazionale dell'Energia, di studiare l'impatto dell'urban mining anche nel contesto così africano, di tutte quelle partnership con i paesi con i quali ci confrontiamo sempre di più, che sono i nostri dirimpettai nel Mediterraneo. Cosa ci attende per i prossimi mesi? Abbiamo detto la presidenza del G7, ma come breve premessa vorrei citare quello che, a cui il governo in maniera unitaria, sotto la direzione della presidenza del Consiglio, sta lavorando, il cosiddetto piano Mattei, di cui tutti siamo ovviamente al corrente. Abbiamo cominciato con una conferenza alla Farnesina a luglio, il cosiddetto processo di Roma, cioè una conferenza dedicata a migrazioni, sviluppo nel Mediterraneo, perché bisogna mettere insieme i pezzi e ricordarsi che fenomeni come il contrasto al traffico degli esseri umani, dell'immigrazione clandestina, lo sviluppo dei paesi di origine, la loro transizione energetica ed ecologica, la cooperazione allo sviluppo, sono tutti aspetti strettamente collegati ed è in breve questo un po' il concetto del piano Mattei che vuole mettere al servizio anche dei nostri partner della sponda sud del Mediterraneo e dell'Africa un progetto condiviso che non sia paternalistico, non abbia secondi fini, come dire, predatori, che ci sia un reciproco vantaggio in questa collaborazione. Questo chiama in causa anche quei paesi che ad oggi sono i nostri partner fondamentali e ad esempio fornitori di prodotti fossili, di cui la nostra economia ha un grandissimo bisogno. Basta citare l'Algeria, la Libia, la stessa Tunisia, in parte come paese di transito, l'Egitto, nuovi partner africani, il Congo, l'Angola, il Mozambico, insomma, ne abbiamo nuovi e diversi che saranno sempre più importanti. Questi paesi, è chiaro, non possiamo impedire loro ancora, almeno per qualche anno, di avvantaggiarsi di queste loro risorse, però devono anche essi agire nella prospettiva che poi ci sarà una transizione. Queste risorse si esauriranno e bisognerà pensare al futuro e ad una transizione. Quindi in questo serve anche la partnership con l'Italia, con l'Europa, con i paesi diciamo del G7 o dell'OCSE, creare una prospettiva condivisa per il futuro e affrontare insieme questa transizione. Questa quindi è anche un po' la filosofia chiave con la quale ci accingiamo ad affrontare la sfida della presidenza del G7. Ci troviamo in un momento in cui chiaramente ci sono delle faglie geopolitiche ben evidenti, abbiamo purtroppo ancora il conflitto in Ucraina, abbiamo tutti i drammatici avvenimenti del Medio Oriente, abbiamo delle tensioni costanti nell'Indo-Pacifico, quindi queste sono le faglie, però ci sono anche dei settori in cui la cooperazione globale deve rinascere, cioè senza di quella non andiamo lontano. Se noi come G7, ma anche come G20, non ci poniamo l'obiettivo di cooperare a livello globale con i grandi attori, inclusi la Russia, la Cina, i paesi produttori di energie fossili, guardiamo quello che sta succedendo in questi giorni alla COP28, è chiaro che abbiamo due possibilità, o portare la frammentazione del sistema multilaterale, diciamo, continuando così si arriverebbe a una disgregazione, quindi guerre commerciali, blocchi contrapposti, e questo sarebbe un disastro anche dal punto di vista degli obiettivi della transizione ecologica, oppure cercare di ripartire da qualche punto di coesione, cioè non è che abbandoniamo i nostri principi, i nostri schieramenti, le nostre alleanze, quelli sono lì, i principi sono sacrosanti, non intendiamo venire meno. Però sul piano delle collaborazioni globali dobbiamo farlo avendo riguardo alla salvaguardia dei nostri interessi nazionali, del sistema produttivo, degli interessi delle nostre giovani generazioni. Quindi è un po' là che si gioca la sfida. In questo chiaramente è fondamentale il ruolo anche dell'Unione Europea, il tentativo di, sul piano diplomatico, di stringere degli accordi con paesi produttori che vadano oltre, diciamo, insomma, cercare anche di pensare di allargare la base dei nostri fornitori, quindi America Latina, molti paesi dell'Africa, Asia Centrale, eccetera. E questa visione richiede naturalmente una regia. Questa regia a Palazzo Chigi, perché il G7 poi in definitiva è una responsabilità della Presidenza del Consiglio, in vista poi del vertice che si terrà a giugno in Puglia. Ma ci sono numerosissime filiere, insomma, un po' quasi tutti i ministeri sono interessati da questo appuntamento. In questo specifico delle transizioni gemelle e della sfida dei materiali critici, naturalmente ci sono dei gruppi di lavoro. Raccogliamo un'eredità della presidenza giapponese che ha dedicato molta energia a questo tema, anche con un'ottica, come dire, securitaria, perché sono evidenti i rischi da quel punto di vista e quindi la necessità di agire compatti e coesi. Noi dal nostro punto di vista che cosa portiamo? Portiamo anche lì l'esperienza di un paese che, come dicevamo prima, è la seconda manifattura in Europa, uno dei primi esportatori a livello mondiale. Ecco, su questo abbiamo un interesse decisamente forte in cui possiamo conciliare l'ottimo obiettivo, irrinunciabile obiettivo delle transizioni, ma anche quello della salvaguardia dei nostri interessi. Quindi su questo chiaramente il G7 farà il suo lavoro, sono in corso, ci saranno dei gruppi di lavoro specifici, diciamo un processo ascendente in cui dai gruppi di lavoro si passa agli ministeriali settoriali dei vari ministri che poi porteranno delle conclusioni che verranno recepite e rilanciate dai leader quando si riuniranno a giugno. Ecco, in questo la Farnesina naturalmente si occupa dell'intero processo, ci sono diverse direzioni generali interessate, è costante il contatto con la società civile, con il mondo delle imprese, con il mondo della ricerca, ed è esattamente questo il valore aggiunto che cerchiamo di dare, perché quando si va, si lavora compatti, si lavora coesi con il sistema paese, allora sì che si riescono a definire delle posizioni nazionali costruttive all'interno dell'Europa, ma all'interno anche delle alleanze di cui facciamo parte, tra queste il G7. Ecco, da quel punto di vista sicuramente potremo dare un contributo nazionale qualificato e quindi cercare tutti insieme di vincere davvero questa sfida. Grazie.
Tutto questo panorama di iniziative e di sfide che ci attendono, su cui anche la piattaforma IGEF in particolare è pronta a fare la sua parte. E allora, sono state tante volte richiamate queste nuove generazioni, non possiamo dimenticare che la maggior parte delle riforme, degli investimenti che stiamo portando avanti sono proprio destinati a loro, alle nuove generazioni. Per una volta, in questo rapporto inclusivo che contraddistingue la piattaforma IGEF, molti stakeholder, però ci sembrava giusto chiamare un rappresentante delle nuove generazioni per dare voce. E quindi abbiamo qua la dottoressa Veronica Barbati, consigliera del Consiglio Nazionale dei Giovani, a cui insomma chiediamo di dare voce ai propri pensieri su questi temi.
Grazie mille, buongiorno a tutti e innanzitutto mi scuso insomma, per il ritardo, ma essere in giro per Roma in auto, non essendo di Roma tra l'altro, è particolarmente complicato oggi, ancora di più mi pare. Detto questo, intanto ringrazio per l'invito, perché credo che questo sia il giusto approccio. Che cosa fa il Consiglio Nazionale dei Giovani? Noi siamo un organismo di una sorta di contenitore che tiene dentro tutte quante le organizzazioni giovanili, che quindi hanno una natura diversa insomma da quelle a matrice imprenditoriale, quindi ovviamente sempre dei settori giovanili, a tutto quello che riguarda la vita dei giovani del paese, quindi dagli studenti, dai giovani di partito e tant'altro. Quello di cui ci occupiamo, essendo peraltro anche un organo a carattere consultivo per il governo, è anche quello di capire che cosa succede nel paese, come poter dare il nostro contributo, ovviamente partendo anche dall'idea di un paese possibile, no? Quindi che cosa vorrei che magari oggi non ho e come io posso contribuire a fare in modo che qualcosa possa accadere nella direzione che io desidero. Ovviamente è un processo estremamente complicato, avendo dentro il Consiglio anche tante voci diverse, tante sensibilità diverse, ma su questi temi siamo partiti dal chiederci in buona sostanza che cos'è la sostenibilità, no? Se ne fa un gran parlare, siamo nell'epoca Thunberg, quindi tutti parlano di ambiente, tutti parlano di quanto sia importante essere sostenibili, e però sembra che il più delle volte ci sia un po' dimenticati di che cosa sia davvero la sostenibilità e quindi com'è nata, che cosa sia Agenda 2030 e quanto in realtà le diverse componenti sono estremamente interconnesse. Non possiamo, no? Già l'idea di parlare di transizione parla di un qualcosa che da un posto si deve spostare verso l'altro e che quindi ha necessariamente bisogno di progettare e accompagnare un processo, e anche se da giovani più delle volte, no, si ha l'entusiasmo del volere tutto e subito, dall'altra parte ci si rende anche conto che tutto questo non è possibile. Noi siamo partiti da un'idea di sostenibilità che a un certo punto si era in maniera più prepotente legata all'ambiente, quindi alla componente ambientale. Per di più, non è ancora del tutto risolta questa cosa, a dire il vero, però si pensa quasi sempre che la responsabilità ambientale sia quasi esclusivamente una responsabilità del settore agricolo, no? Quindi sia una roba che riguarda l'agricoltura, la produzione di cibo e che quindi in qualche modo sia qualcosa di cui gli agricoltori si devono fare carico. In realtà, attraverso un'azione importante di dialogo, abbiamo cercato di riportare, no, le diverse componenti in equilibrio, fare in modo di comprendere che dentro la sostenibilità c'è di fatto tutto. Noi abbiamo il 70% del paese che è nelle aree rurali, siamo uno dei paesi che sperimenta il fenomeno dello spopolamento in una maniera drammatica e questa è una delle azioni che il Consiglio Nazionale dei Giovani porta avanti, cioè l'idea di poter suggerire politiche che consentano ai talenti di questo paese di poter restare qui e contribuire alla crescita e allo sviluppo del paese, perché poi in realtà quello che noi stiamo sperimentando, anche e soprattutto dal punto di vista ambientale. Quindi questa è poi, no, la componente, se vogliamo, paradossale. Siamo all'ascolto di notizie che parlano di disastri ambientali ormai quotidianamente, e dall'altra parte però è qualcosa di cui, dal punto di vista delle politiche del territorio e per il territorio, poco abbiamo agito in questi anni, poco agiamo. Quindi l'idea è partire da quello che il nostro paese ci offre, ci mette a disposizione, e provare ad immaginare un meccanismo per il quale ci sia davvero una piena consapevolezza rispetto a che cos'è la sostenibilità, anche e soprattutto perché siamo giovani, e quindi è più semplice intercettare la grande sensibilità dei ragazzi e delle ragazze che c'è sul tema della sostenibilità, e fare in modo che però questa sia messa al servizio di un progetto, di un'idea di un paese, piuttosto che al servizio di una lobby di carattere economico. Io non so se qualcuno di voi ha avuto il modo di vedere l'ultimo rapporto della Commissione europea, in cui si analizzavano i claim di sostenibilità delle diverse imprese. Ebbene, il 50% di questi o era illecito o era infondato, e quindi noi stiamo costruendo un business sulla una idea di sostenibilità ancorata di fatto al nulla. Stiamo facendo appello alle nuove generazioni, più che altro sfruttando questa sensibilità che le nuove generazioni hanno, invece che progettare politiche e modelli che possano innanzitutto tenere i giovani dentro. Perché c'è un altro fenomeno che insomma è tutto italiano, in cui tutti parlano di giovani, ma poi nessuno con i giovani di fatto interagisce e ci parla, no? E quindi in tutti i contesti, in tutti i meeting, in tutte le occasioni, i giovani diventano, come dire, la carta vincente da tirare fuori al momento giusto, le giovani generazioni altrettanto, però poi di fatto non si capisce perché continuiamo a essere un paese che questi giovani di fatto li manda via, o comunque non riesce ad offrire quelle opportunità per il quale peraltro sta investendo, perché noi i nostri ragazzi li facciamo ovviamente studiare all'interno del nostro paese, peraltro tirando fuori delle menti straordinarie. E quindi, a partire dalla sostenibilità, per ritornare a quel tema, ci siamo concentrati non tanto sull'idea di che cosa è essere sostenibile, no? O se è importante o meno essere sostenibile, perché di fatto questa non è più una scelta, non è più una possibilità verso quale andare oppure andiamo altrove. La sostenibilità è di fatto un imperativo, è peraltro nella stragrande maggioranza dei casi una grandissima opportunità, perché di fatto è anche un vantaggio di carattere economico. Se io penso a tutto quello che accade nel mondo dello sharing, se penso a tutto quello che è second hand e agli impatti che invece quando non attuiamo queste politiche di fatto poi generiamo magari in altri posti del mondo, perché poi questa è una dinamica che ha riguardato anche l'Europa. Cioè, quando l'Europa, per esempio, ce ne siamo occupati, si è occupata di Green Deal, ha immaginato una cosa meravigliosa in cui noi potevamo essere un giardino fiorente, e poi però non ha fatto uno studio di impatto su che cosa quello avrebbe generato sulla nostra economia. Il cibo è sicuramente uno degli elementi centrali, strategici su cui puntare, e dall'altra parte invece attraverso gli studi di università americane, e non si capisce perché debbano farlo loro, insomma abbiamo anche da questo punto di vista delle grandi eccellenze, ci siamo resi conto che quello avrebbe sostanzialmente esportato tutto quello che non c'era di sostenibile, quindi abbiamo in qualche modo rifiutato la gestione di quel pezzo di insostenibilità. Lasciatemi usare questo termine, perché così noi ci potevamo fregiare di essere quelli più sostenibili. Questa sicuramente è una logica che dà una dimensione giovane, che oggi meno legata, se vogliamo, anche ai campanili, che ha una visione più trasversale e sicuramente più ampia, è sicuramente qualcosa che non ci appartiene. Allora noi non ci vogliamo più soffermare su dobbiamo essere sostenibili oppure no, noi vogliamo capire come noi attuiamo la sostenibilità, qual è il modo per fare la sostenibilità, perché in realtà il come è la vera differenza rispetto alle cose. L'obiettivo ce lo siamo dati tutti, tutti ne parlano, tutti lo ritengono fondamentale, ora tocca capire come mettere insieme i pezzi E come fare in modo che tutto questo si realizzi? Una delle battaglie che il Consiglio Nazionale dei Giovani ha sostenuto, e per il quale peraltro siamo anche stati in qualche modo attaccati in un primo momento, era il sostenere un'iniziativa di Coldiretti Giovani che aveva posto l'attenzione su tutto il fenomeno fotovoltaico, e quindi dicendo: bene, noi siamo un paese molto piccolo che non può fare puntare sulle quantità, perché di fatto non li abbiamo anche in termini di superficie, quindi sì, avviamo un processo che ci porta verso la dimensione della transizione energetica e che quindi supporta le energie rinnovabili, ma magari escludiamo da tutto questo quello che riguarda il suolo coltivabile, il terreno che può essere coltivato. In una prima fase si è detto: ma come? Allora voi siete contro le energie rinnovabili, voi non volete la sostenibilità, noi vogliamo una sostenibilità che sappia contemplare tutti, perché in realtà uno dei grandi principi che sta dietro Agenda 2030 è il non lasciare nessuno indietro. Allora quando noi immaginiamo politiche che non tengono tutto insieme e che non sanno considerare gli interessi di tutti, soprattutto i giovani, perché poi ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma i giovani sono di fatto una minoranza, siamo meno rispetto agli altri, purtroppo la demografia ci dice che saremo ancora meno probabilmente nei prossimi anni, quindi non avremo un peso se non quello oggi di utilizzare e sfruttare questa sensibilità di una generazione che è meno giovane, che tende a guardare ai giovani con interesse perché sa che funziona, e provare però a lanciare dei messaggi diversi e provare ad essere quei giovani che non sono importanti solo perché sono giovani, quindi non solo perché c'è un dato anagrafico che tende dalla loro parte, ma perché sono anche quei cervelli che vogliono in qualche modo mettersi a disposizione del paese e rispetto a questi temi e alla sostenibilità in generale contribuire con un'idea di che cosa noi facciamo innanzitutto, quindi assumendoci un pezzo di responsabilità. È chiaro che sono processi di carattere culturale che richiedono tempo, e abbiamo però dalla nostra grande fortuna di avere un contenitore grandissimo che tiene dentro giovani che vengono da tutto quanto il paese, che hanno esperienze estremamente variegate, e questo ci offre la grande opportunità di poter in qualche modo anche prenderci pezzi e punti di vista su cose che noi generalmente magari possono non appartenere al singolo, ma attraverso un processo di dialogo e condivisione diventano invece patrimonio di una coscienza comune, che sarà poi la coscienza comune del nostro paese domani. Questo è quello che il Consiglio Nazionale dei Giovani fa. Sarebbe complicato toccare tutti quanti gli aspetti e tutti quanti i temi delle diverse iniziative che abbiamo messo in campo, ma sono molto d'accordo con quello che diceva lei rispetto all'idea di transizione. Io credo che una delle grandi transizioni che dovremmo compiere, al di là di quella energetica, digitale e tant'altro, è una transizione verso un abbandono, lasciatemi dire, di una sorta di ipocrisia che secondo me appartiene tanto al nostro paese, che fa sì che tutti parlino di tutto, tutti sappiano tutto, poi però nella realtà le cose continuano ad andare come sono sempre andate, più o meno, e in realtà tutti i nostri sforzi finiscono per essere vani, perché al di là dei fantastici incontri che sappiamo produrre, poi non vediamo un cambiamento nelle nostre vite. Se io penso ai giovani, penso a una generazione che sorride molto meno, socializza molto meno, che ha in sé, al contrario di quello che si potrebbe pensare, una grandissima solitudine, e credo che siano queste cose sulle quali tutti ci dobbiamo in qualche modo interrogare da un lato, e di cui dobbiamo farci parte, di cui dobbiamo farci carico, chiedo scusa. L'idea è che se vogliamo davvero compiere transizioni, se vogliamo davvero cambiare, e in questo caso non è che questa cosa sia più di tanto una scelta, noi abbiamo la necessità di tenere tutti a bordo e quindi di pensare che dentro una società ci sono le generazioni, di pensare che tutte le generazioni sono importanti e sono fondamentali. Vi cito soltanto un dato e poi chiudo: un giovane che oggi comincia il suo percorso lavorativo probabilmente potrà immaginare di andare in pensione a 74 anni. E questi sono dati che abbiamo tirato fuori attraverso una ricerca del Consiglio Nazionale dei Giovani. Allora l'idea è: qual è il paese che noi veramente stiamo costruendo? E questo è vero su tutto, dalle materie prime critiche a tutto quello che passa dentro una società che ha sposato il consumismo e probabilmente ha troppo spesso dimenticato le sue radici. Noi proviamo a tenerci ancorate alle radici del nostro paese e soprattutto a contribuire in maniera positiva. Grazie.
Molto inclusivo, ci farà davvero piacere, sì,
passiamo all'ultima tavola rotonda, cedo la parola al dottor Marco Conte che modererà la tavola rotonda che è sul punto di vista delle imprese.
Ci chiede di affrontare il punto di vista sulle, delle imprese su questo tema delle materie critiche e strategiche. Buongiorno. Allora, mi hanno chiesto di coordinare questa tavola rotonda. Ora, rispetto alle altre edizioni nelle quali mi hanno assoldato per lo stesso mestiere, e qua il tema è piuttosto spinoso e per me quasi esoterico. Non ne so quasi nulla, non sono un tecnico, allora ho cercato con alcuni dei relatori di pensare un po' come organizzare questa giornata, però devo dire, finora abbiamo sentito scenari, strategie. E questo passaggio ci porta a fare invece degli approfondimenti verticali su alcuni temi e su alcune materie, E, allora, noi il tema come ICESP abbiamo affrontato da subito questo tema, io questo me lo ricordo, è una questione legata proprio al recupero, al riciclo, perché appunto siamo un paese senza materie prime, l'abbiamo sentito dire tante volte e in effetti questa è la verità. E dalla nostra capacità invece di recupero, di utilizzo di scarti di produzione come materie prime di altre produzioni, effettivamente abbiamo costruito in alcuni ambiti proprio a parte degli imperi industriali, e vabbè, questo insomma, ma anche proprio una tecnica, una scuola, una specializzazione. Ora la materia è un po' più complicata perché, come avete visto dalla relazione del nostro presidente Morabito, il problema per alcuni settori industriali sta diventando critico perché il tema non è più solo di reperire questi materiali, ma da un lato c'è il bisogno di una collaborazione a livello di stati per consentire la circolazione di queste materie, e dall'altra invece all'interno quello di sviluppare il settore del recupero e del riutilizzo di queste degli scarti come materie prime, e invece questo questo è un tema sul quale segniamo il passo. Gli impianti non sono tanti, le tecniche non sono diffuse, e basterebbe vedere la geografia degli impianti in Italia per capire che abbiamo più della metà del territorio che non ha impianti di trattamento, e questo naturalmente ci crea poi il problema della raccolta in quelle aree, e quello che viene raccolto dove va a finire. Allora, chi avrebbe dovuto parlare per prima era Fernanda Bambini, che si è presa l'influenza e quindi non c'è. Allora, a questo punto con lei avevamo organizzato un'introduzione su un metodo. Non c'è, Cartesio ci manca. E allora entriamo direttamente sui temi verticali. Qui affronteremo questioni che un po' sono state, alcune sono state sfiorate stamattina, qui invece entriamo diciamo, in maniera molto più diciamo, professionale, non da parte mia naturalmente, e cominceremo, vi do l'ordine, con Maria Cristina Pasi di Italmac Chemicals, che si occuperà ci parlerà del fosforo, l'abbiamo sentito oggi citare varie volte, e vedrete come il fosforo, che, insomma, è vero che una volta si diceva mangia il pesce che c'è il fosforo, no? Va bene al cervello, è in realtà molto trasversale in tanti settori produttivi. Poi interverrà Valentina Mingo dell'Associazione Costruttori e ci parlerà invece diciamo, di come può il settore delle costruzioni contribuire da un lato all'economia circolare e dall'altro quindi naturalmente al recupero di materia, anche lì dal settore dell'edilizia ai settori industriali c'è un continuo scambio. Io ricordo sempre la storia chi produce cemento poi fa delle scorie che vanno nelle acciaierie come propellente, quindi insomma anche questo fa parte insomma delle nostre capacità di recupero. Poi avremo a questo punto due interventi, uno di Sébastien Bumbolo che è direttore dell'internazionalizzazione di IREN, e di Giorgio Arienti che di Erion ci parlerà del recupero diciamo di terre rare dal settore dei RAE. Questo è un tema, chi ha seguito anche le altre nostre edizioni lo sa, questo è un tema che ci preoccupa molto proprio perché è uno dei settori nei quali c'è un gap forte di raccolta. Effettivamente ci sono quantità di prodotti di scarto che non sappiamo dove vanno a finire e ci sono aree in cui non ci sono impianti e questa è una delle questioni più delicate, tant'è vero che diceva Silvia Grandi che insomma, tra i vari finanziamenti che il Ministero ha messo in campo anche grazie al PNRR c'è proprio quello della realizzazione di impianti di trattamento dei RAE, ma insomma la cosa comunque non sta andando benissimo. Allora, se poi o dal pubblico ci saranno richieste di chiarimenti o vorremmo fare poi un secondo, se c'è tempo, un secondo giro, allora io chiederei a Maria Cristina Pasi di raccontarci un po' dove lavora e cosa fa. Grazie.
Sì. Buongiorno a tutti intanto e grazie a chi è rimasto ad ascoltare anche fino ad ora, perché l'ascolto è importante dal momento che parliamo di catene circolari, di approcci multidisciplinari e di trasferimento di conoscenze da un ambito all'altro per poterci arricchire tutti di quelle competenze innovative che sono necessarie per arrivare a definire e realizzare in concreto catene circolari e sistemi che aggiungerei nell'industria così come in tutti gli altri settori. Ora, la sostenibilità è sicuramente un costo e non può pensarsi come un'ambizione che porti vantaggi all'essere umano che deve essere al centro, no? Di queste catene circolari sistemiche del valore e bisogna valutare in maniera quantitativa se questo costo porta un beneficio che vale la pena, per cui vale la pena di essere diciamo sopportato da parte delle aziende. I Pharmaceuticals è un gruppo chimico multinazionale italiano che nasce a Spoleto nella ex Saffa, che era la società che produceva i capelli di zolfo dei fiammiferi. Mi ritengo che tutti noi, forse i più anziani, meno giovani, hanno utilizzato più delle nuove generazioni. E lo scheletro, diciamo, della chimica di Pharmaceuticals a livello globale è il fosforo. Pharmaceuticals ha 19 siti produttivi sparsi nel mondo, in Sud America, Nord America, Europa, Italia e Asia e anche in Medio Oriente, ed ha anche 7 centri di eccellenza di ricerca e sviluppo, di cui 3 in Italia. Quindi direi che è un'azienda equilibrata e che ha dato spazio alla diversificazione territoriale italiana e crede in quelle che sono le competenze del nostro paese. E trattandosi di chimica è obbligatoriamente portata alla transizione verso la sostenibilità. Non esiste progetto nell'industria chimica oggi in serio che non possa essere valutato dal punto di vista dei criteri quantitativi di sostenibilità del progetto in tutti i suoi passaggi fino alla realizzazione del prodotto finito. La sostenibilità del progetto non è assolutamente soltanto quella ambientale, ma è anche quella sociale, quella di governance e quindi è quella finanziaria, e quindi deve andare a toccare in maniera quantitativa e concreta nel quotidiano con i nostri colleghi più giovani e meno giovani tutti quelli che sono gli aspetti del modello organizzativo, delle competenze necessarie, del valore umano che è necessario, e, ma anche di quelle che sono le implicazioni in termini di risorse prime e costi di approvvigionamento. Il fosforo arriva da tutti quei paesi che si sono sviluppati, i più antichi del mondo, dove appunto grazie ai sedimenti degli animali preistorici si hanno queste fossili crox, queste rocce fosfatiche, da cui si estrae attraverso il processo di estrazione mineraria fosforo che dall'industria viene utilizzato partendo dal fosforo elementare. Quindi non partiamo dall'acido fosforico o dal fosfato, dobbiamo partire dal fosforo elementare, dal P4, e da qui sviluppare tutta la chimica, che non è solo chimica di tipo industriale, specialità chimiche che vanno nei ritardanti di fiamma, in quelli che sono gli additivi per gli oli lubrificanti dei motori, motori degli autoveicoli, quindi mobilità che adesso diventa elettrica, per cui quella business unit va cancellata e bisogna, per rendere la società sostenibile, trovare altri ambiti di utilizzo di questi lubrificanti anche industriali, ma il fosforo è anche il componente di base di un gruppo di sostanze chelanti che servono per la rimozione degli inquinanti dalle matrici liquide, gassose e solide, e quindi ben ci sta in un discorso di recupero di materie prime di valore e quindi critiche strategiche dagli scarti, proprio attraverso il fosforo stesso, perché queste molecole chelanti servono a intrappolare gli inquinanti, identificarli, rimuoverli, depurarli e riutilizzarli, quindi serve anche al riciclo. E il fosforo è anche nella e-mobility uno degli elementi di base per la produzione degli elettroliti liquidi e soprattutto degli elettroliti solidi. Gli elettroliti solidi sono quelli che veramente rendono futuribile la mobilità elettrica, perché riescono a dare questa potenza energetica che è in grado di soddisfare esigenze non soltanto della mobilità leggera, ma anche della mobilità pesante, perché noi dobbiamo pensare non soltanto all'auto che si muove in città, che può essere anche sostituita dalla bicicletta, no? Per cui l'esigenza c'è fino a un certo punto, ma dobbiamo anche pensare ad aerei, aeromobili, treni, camion, trasferimento di merci attraverso piattaforme che si muovono sull'acqua, quindi navi cargo e quant'altro. Ecco, questo è tutto quanto di cui si occupa Italmaschemical, e attualmente vorrei focalizzarmi su qualcosa di concreto per andare incontro alle esigenze anche delle nuove generazioni. Noi siamo impegnati in prima linea in 3 progetti importantissimi, che sono l'ICEI UBATIN, ossia l'Important Project of Common European Interest, European Data Innovation, e siamo presenti nel World Stream 1, che è il gruppo delle imprese che si occupano di sviluppo di materiali avanzati per la produzione di elettroliti, solidi e liquidi, per costruire le batterie di questi nuovi veicoli necessari, di cui ho parlato prima, e anche siamo presenti nel Work Stream 4, che è quello del Recycling and Sustainability, dove appunto si sviluppano molecole, nel nostro caso a base fosforo, che servono per il riciclo delle batterie esauste, l'estrazione dei materiali che si possono riutilizzare o nello stesso segmento delle batterie, oppure in altri settori dove la qualità richiesta è di livello inferiore o diverso, per cui si allarga l'ambito di riutilizzo. Tra l'altro il Standard Chemicals è io in particolare, quindi se vogliamo poi fare delle domande, sono leader del gruppo europeo del Recycling and Sustainability, quindi coordiniamo il lavoro di 15 aziende europee che si occupano appunto di sviluppo di tecnologie per la rimozione, per il trattamento delle batterie esauste, proprio perché oggi si fa design di progettazione, non si vuole, almeno nei settori innovativi dove è possibile, sviluppare un qualcosa che abbia già in sé le caratteristiche massime di riciclo e di utilizzo. Una cosa che notiamo come deficienza ed è sicuramente una criticità nell'ambito delle critical raw materials e della sostenibilità e del riciclo è la mancanza di competenze. Mi sarebbe piaciuto ascoltare da parte di Veronica anche una sottolineatura dell'importanza che il sistema educativo, dalla scuola primaria all'università, ma passando attraverso anche le scuole tecniche di alta formazione dei periti, quanto sia importante rivedere i programmi educativi ed enfatizzare l'importanza, dare importanza a queste competenze necessarie, perché paradossalmente il mondo dell'economia circolare richiede alte specialità, quindi un approccio verticale con competenze estremizzate nel singolo settore, ma richiede anche competenze interdisciplinari, proprio perché la progettazione di un prodotto, di una soluzione, di una molecola, di una qualunque soluzione che sia riciclabile e sostenibile il più possibile, o comunque migliore rispetto a ciò che è lo stato dell'arte, implica un approccio interdisciplinare, dove ci si possa confrontare da un punto di vista di impatto sulla governance, impatto su quello che è quindi il modello organizzativo, di quella che è l'organizzazione aziendale, di quello che è l'impatto sulla gender equality, sul territorio circostante l'impresa. E da questo punto di vista il Standard Chemicals, e poi chiudo per il momento e spero magari poi che ci sia possibilità di approfondire, noi siamo operativi, come dicevo prima, anche nel trattamento delle acque. E è importante in questo caso, come si diceva anche in mattinata, la condivisione di questi temi con la cittadinanza, con le comunità, perché sicuramente dobbiamo valutare il meno peggio, quello che ci consente di progredire con il minor impatto per la nostra salute stessa. Oltre all'incendio e batterie, noi siamo fortemente impegnati sul fronte recupero del fosforo e aderiamo alla piattaforma italiana del fosforo e anche a quella europea, e nella piattaforma italiana fosforo siamo presenti in tutti e quattro i gruppi di lavoro, proprio perché c'è bisogno di un approccio interdisciplinare. Quindi per la scelta c'è nella parte normativa, nelle best practice, nelle tecnologie e nella valutazione della circolarità dei processi. E in quest'ambito stiamo sviluppando un impianto a TRL 8, quindi che abbia una scalabilità industriale concreta, che consenta attraverso il trattamento di fanghi di risulta del trattamento acque di ricavare fosforo nella forma elementare, che quella serve ai settori industriali, perché c'è sì tanto recupero del fosforo nel settore agricolo, ma deve esserci anche il fosforo per l'industria, perché l'Italia è leader anche nel settore degli APIs, quindi dei precursori dei farmaci, siamo molto bravi, e tanti farmaci, soprattutto oncologici, i nuovi approcci, le chemioterapici, le target molecules, eccetera, hanno nelle loro catene chimiche il fosforo. Quindi non dobbiamo tralasciare alcun aspetto. Queste sono le attività in cui siamo presenti. Da ultimo, un progetto Cicero, e ecco l'altro, si chiama Freshbox, e questo progetto Cicero riguarda invece lo urban mining, perché il mining è possibile attraverso tecnologie innovative che consentono ovviamente il recupero delle acque di risulta dei lavaggi di quanto estratto crudo, non soltanto nel urban mining, ma anche in Africa, in Congo, dove si va a estrarre, in Canada, ecco, con tecnologie che siano tecnologie le meno impattanti possibili.
Bene, grazie. Grazie, grazie alla dottoressa Pasi. Beh, certo, il tema delle competenze, che era anche indicato come uno dei punti critici dall'intervento di Silvia Grandi, dal Ministero, è un tema... Noi Camere di Commercio facciamo ogni anno una pubblicazione che si chiama Excelsior, è un sistema con il quale attraverso una serie di interviste alle imprese, siamo arrivati ormai a fare interviste a 100.000 imprese, quindi insomma il campione non è solo rappresentativo ma è anche vasto, e siamo passati negli anni dalla richiesta di cuochi e pizzaioli, che tristemente era questo, e improvvisamente sono cominciate le richieste di professionalità tecniche, laureati o meno, ma professionalità tecniche molto specializzate. E questo è proprio uno dei punti più critici del nostro sistema della formazione. Lì proprio fatichiamo, ci sono pochissime scuole che rispondono, diciamo, un po' a queste esigenze. Naturalmente il numero dei diplomati o dei laureati è bassissimo, e diciamo, in alcuni casi registriamo anche, diciamo, fenomeni di concorrenza tra le imprese sulle maestranze. Cioè, questo è vero un po' in tutti i settori, l'elettronica naturalmente, il digitale, tutto quello che è legato, ma anche in ambienti come questo, cioè nel settore della chimica, ovviamente la chimica, io non uso il termine chimica verde perché insomma, ma insomma comunque la chimica diciamo rispettosa della produzione e dell'ambiente, ecco. Ma anche nell'edilizia ci sono fenomeni di questo genere. Noi ne abbiamo proprio un'esperienza diretta. Noi, sapete, abbiamo delle società di informatica, molto spesso giovani vengono assunti dalle nostre società, dopo 3 anni vengono seguiti in questi 3 anni da società appositamente create, dopodiché gli offrono il triplo e se lo portano via e noi dobbiamo ricominciare. Questo insomma, è una cosa che è bene. Ma questo cosa significa però? Questo significa che c'è la scarsità di quel tipo di professionalità e quindi bisognerebbe rifluire sui sistemi di formazione, e questo è una questione, diciamo, è una questione molto molto vera. Allora, io direi facciamo un primo giro di tavolo, poi cosomai sentiamo se ci sono delle richieste dalla platea oppure dal tavolo stesso, perché allora adesso tocca alla dottoressa Mingo, Valentina Mingo dell'ANCE, che ci parla un po' del mondo delle costruzioni.
Grazie innanzitutto per averci invitato qui oggi e come diceva chi mi ha preceduto anche per essere rimasti ad ascoltarci. tema delle competenze mi riallaccio subito, sono stata chiamata in causa, è vero, è un tema che interessa e coinvolge direttamente il settore delle costruzioni, un settore che, è inutile dirlo, negli ultimi anni ha sicuramente vissuto un momento di grande espansione, sicuramente quindi è cresciuto tanto ed è cresciuto tanto anche la richiesta di specializzazione ai lavoratori, perché le lavorazioni che si andavano a fare, che impattano rientro direttamente dal superbonus, sono sicuramente quelle lavorazioni che chiedevano del personale specializzato. Ci siamo trovati quindi di fronte sicuramente a un momento in cui si chiedeva di adottare particolari tecniche e non si era avuto la possibilità di formare abbastanza professionisti. Questo cosa ci spinge a guardare e a immaginare per il futuro? Innanzitutto, come si diceva, un'attenzione molto particolare alle nuove generazioni. Ci siamo interrogati, noi stessi al nostro interno, abbiamo cercato anche di capire dove abbiamo fallito, nonostante noi abbiamo come sistema comunque anche un'importante struttura di formazione, costante formazione delle nostre maestranze. Forse anche un po' la percezione che si è sempre avuta nel nostro settore, che magari soprattutto negli anni passati era poco appetibile. Però in realtà è un settore che dal punto di vista della sostenibilità e dell'economia circolare è fondamentale. Ed è fondamentale non tanto per il super bonus, ma perché se guardiamo a quelli che sono i numeri in termini di produzione di rifiuti o di materiali, di materie prime estratte, utilizzate, il nostro settore è il personale responsabile, il principale responsabile. Noi al nostro settore è imputato il 48% dei rifiuti speciali prodotti della complessità dei rifiuti italiani e il 37% a livello europeo. Quindi è sicuramente il flusso di rifiuti speciali più importante. E al tempo stesso ci viene anche imputato una molto alta percentuale di impiego di materiali vergini. Questo che cosa vuol dire? Che qualsiasi discorso, qualsiasi ragionamento per la transizione all'economia circolare non può che prendere in considerazione il settore delle costruzioni e cercare di applicare al settore delle costruzioni quegli strumenti e quegli istituti necessari per innescare veramente il processo, altrimenti falliamo fondamentalmente. Che cosa facciamo noi e di che cosa abbiamo bisogno? Come settore stiamo crescendo, ci stiamo professionalizzando, sono tante le nostre imprese che sicuramente guardano alla sostenibilità e alla circolarità con sempre maggiore attenzione. Ci siamo anche resi conto di quanto è importante per le nuove generazioni avere imprese che guardano la sostenibilità a 360 gradi, quindi anche nella cura dei propri dipendenti. È vero che spesso le maestranze magari vengono, tra virgolette, rubate da competitors, però è anche vero che per tenere all'interno di una propria impresa oggi le nuove generazioni, i nuovi assunti, non conta solamente il salario, sicuramente è importante, ma anche le prospettive di crescita, di formazione, di sviluppo, l'attenzione anche e la prospettiva dell'impresa stessa. Quindi siamo al nostro interno con tutte le peculiarità, perché poi il settore delle costruzioni è caratterizzato veramente da grandi imprese ma anche dalle più piccole. E non sfugge che in realtà anche le più piccole in realtà si stanno tanto adoperando per crescere proprio in termini di sostenibilità e soprattutto per adeguarsi alle nuove richieste, quindi alle nuove esigenze, anche adottando quelle tecnologie e quelle accortezze proprio per mettere in campo tutta la circolarità e l'economia circolare nell'ambito della propria produzione. Quindi come settore ci stiamo sicuramente sforzando tanto, abbiamo ottenuto anche importanti risultati. Alla fine, dai numeri, comunque è il settore che sì produce più rifiuti, ma che ne recuperiamo anche oltre il 78%, quindi addirittura superiore a quello che al target che ci ha imposto l'Unione Europea. Quindi sicuramente possiamo fare tanto, dobbiamo fare anche di meglio. Come associazione ci impegniamo quindi a supportare le imprese, perché in questa transizione è un costo ci sta chi è più pronto ad affrontarla, chi invece deve essere supportato, lo facciamo sia dal punto di vista della formazione ma anche degli strumenti che gli diamo. E quindi su questo siamo particolarmente attenti e operativi. Molto interessanti e importanti sono incontri e tavoli come questi, nei quali tra l'altro si possono sviluppare sinergie piuttosto che anche diffondere buone pratiche che poi nella filiera alla fine realizzano quella che è la vera economia circolare, perché poi quella reale non si fa da soli, ma si fa solamente con il coinvolgimento di tutti gli altri attori e quindi appunto sviluppando questo tipo di sinergie. Ma un altro aspetto che però per noi è fondamentale è avere quei supporti, quegli strumenti normativi che ci mettano davvero in condizioni di poterlo fare. Ora, si è parlato e si è accennato più volte al tema degli impianti di recupero. Beh, nel nostro caso, avere, anche per la tipologia di rifiuti che produciamo, avere un sistema di impianti di recupero davvero su tutto il territorio è fondamentale, perché è ovvio che se pensate ai rifiuti che derivano appunto dalle costruzioni, anche per dimensioni, è ovvio che poterli trasportare e poterli movimentare nella vicinanza del cantiere è un conto, doverli invece, per poterli avviare a recupero magari, effettuare trasporti di 100, 150, 200 km, perdiamo il senso dell'economia circolare, cioè produco più CO2 col trasporto di quanto magari ne posso andare poi a beneficiare dal punto di vista del recupero. Quindi cos'è importante? Anche per noi ovviamente è fondamentale che ci siano delle azioni davvero forti per sviluppare questo tipo di attività di recupero per quanto riguarda il nostro settore. E questo porta un po' il dispiacere che anche nei progetti faro del PNRR il fatto che non ci siano state proprio misure finalizzate a questo tipo di intervento, forse magari è stata un'occasione un po' mancata, si poteva forse spingere anche per individuare in questo tipo di attività di recupero un ambito nel quale investire e sicuramente quindi realizzare delle misure che potessero svilupparlo. Altri aspetti sono stati accennati anche nelle presentazioni che mi hanno preceduto, il tema dell'end waste, e aggiungerei anche quello del sottoprodotto. Il tema dell'end waste ci ha visti particolarmente chiamati in causa nell'ultimo anno, perché come molti di voi sapranno è entrato in vigore lo scorso anno un decreto appunto per la gestione dei rifiuti, la costruzione e demolizione e la fine della cessazione della qualifica di rifiuto, un decreto che come settore ovviamente aspettavamo tanto, perché è evidente che ci aiuta ad avere delle regole uniformi a livello nazionale per promuovere appunto il recupero di questi materiali. È un decreto però che come sappiamo in realtà ha scontentato un po' tutti e è stato ritenuto un po' da parte di tutti eccessivamente restrittivo e che oggi è un fatto di revisione. Gli sforzi fatti dal Ministero sicuramente nell'ultimo anno sono importanti, il testo che oggi ci aspettiamo sia più presto adottato sicuramente supera tante delle criticità che sono state rinvenute invece nel precedente procedimento. È evidente però che ci vuole maggiore tempestività. Veramente sono pochi i decreti end waste, i tempi sono troppo lunghi, non vanno di pari passo con le esigenze del mercato, delle tecnologie, delle nuove generazioni, del paese che cresce o che vuole crescere. Sottoprodotti, stessa cosa, sarebbe una categoria, uno strumento davvero da sviluppare. Un istituto che in realtà per quanto riguarda il nostro settore sicuramente ha trovato un grande spazio nella gestione delle terre rocce da scavo, ma ci sarebbero tanti altri ambiti nei quali poterlo sviluppare ed è anche lì un'occasione un po' persa, cioè dovremmo interrogarci di più su come poter utilizzare questo strumento. Le potenzialità sono tante. Infine, quello che per chiudere il cerchio davvero serve e che invece manca, è la spinta a utilizzare i materiali recuperati. Ora, come settore appunto lo sappiamo, ci viene imputato di utilizzare tante materie prime, vergini, oltre il 50%. Ed è un grosso problema, perché in realtà ne potremmo davvero impiegare tantissime di quelle che abbiamo portato agli impianti di recupero. Non si fa perché. In alcuni casi, perché magari c'è anche tanta diffidenza. E allora lì dobbiamo essere bravi noi a spiegare a clienti, committenti, l'importanza, la validità anche di invece dei materiali recuperati. E in questo serve sicuramente la sinergia con professionisti che ci possono aiutare e quindi possono anche supportare questa diffusione alla cultura del materiale recuperato. Dall'altra parte mancano ancora alcuni strumenti normativi che possano spingere il settore pubblico. E mi riferisco ai CAM, abbiamo solamente i CAM edilizia, mancano ancora i CAM infrastrutture, ma anche lì che cosa manca? Mancano forse anche le professionalità in ambito pubblico. Come fanno le stazioni appaltanti a operare determinate scelte se non hanno loro stesse le competenze per farle, per spingere o per prendere decisioni, perché poi sono decisioni quelle che si prendono anche già nel dare, nell'affidare una determinata progettazione. Quindi le professionalità mancano anche lì, e anche lì dobbiamo essere un po' tutti bravi a diffondere appunto la cultura del riciclo. Manca comunque la spinta, è brutto dirlo, però forse anche economica, l'incentivo a utilizzare questo materiale. Avremo il decreto end of waste, avremo magari delle normative sui sottoprodotti, avremo magari anche CAM, ma rischiamo di avere i piazzali pieni degli impianti, i piazzali degli impianti appunto pieni di questi materiali, e di non averli impiegati perché da un lato manca la cultura, dall'altro manca l'incentivo, la spinta a utilizzarli davvero. E quindi su tutto questo, come associazione e come settore, sicuramente dobbiamo fare la nostra parte, ripeto, sia investendo al nostro interno per sviluppare le professionalità che stiamo facendo, sia cercando di attrarre le nuove generazioni, sia anche investendo sulle imprese nel senso di sviluppare nuove tecnologie e diffondendo appunto l'idea e la cultura della circolarità. Dall'altra parte però ci servono questi strumenti che ci consentono di essere efficaci, altrimenti rischiamo che questa transizione sia una transizione infinita e non riusciremo mai ad arrivare effettivamente alla circolarità.
Bene, grazie. Grazie. Allora, io direi che l'intervento della dottoressa Minco interroga direttamente il nostro gruppo di lavoro, è organizzato il gruppo di lavoro, io coordino il gruppo di lavoro sugli strumenti economici e normativi, ecco là, quindi questo, ma in realtà questi sono tutti temi che noi abbiamo toccato varie volte nei nostri lavori e effettivamente quella dei sottoprodotti finora è stata proprio un'occasione sprecata. È vero che la questione è resa complicata da vari aspetti. Direi che la scarsa adesione delle imprese all'elenco dei sottoprodotti è dovuta al fatto che non ci si fida dei controlli. Questa è la verità. E quindi il trasportatore che porta un materiale che è normalmente considerato rifiuto, ma che in quel caso, siccome c'è un contratto tra chi l'ha prodotto e chi lo riutilizza tal quale, può viaggiare come se fosse una merce normale e quindi non con il mezzo adibito a trasportare i rifiuti, ma con un mezzo normale, nei controlli su strada crea nel controllore immediatamente il sospetto. Ecco, questo è uno dei temi che dobbiamo cercare di risolvere.
Posso solo dirle una cosa? È sicuramente vero, c'è tanta paura ovviamente perché poi insomma le conseguenze sono quelle che sono, però in realtà il tema appunto la questione del sottoprodotto noi l'abbiamo analizzata su tutto il territorio nazionale. Cosa succede? Succede che in alcuni casi ci sono anche regioni che invece che seguire diciamo, la regia nazionale si dotano di strutture fatte su misura per loro, creano delle commissioni di coordinamento che dovrebbero valutare se quel materiale effettivamente si può utilizzare, si può classificare come sottoprodotto. Quindi ci sono delle commissioni istruttorie. Tutto questo è ovvio che a livello giuridico uno dice guarda, però la normativa nazionale prevede tutt'altro. Tu rispetti quelle che sono le prescrizioni dell'articolo 184 bis, rispetti anche quello che è le indicazioni del decreto quadro e via dicendo, e se garantisci il flusso di questo materiale e di fatto questo è un sottoprodotto, se rispetti tutte queste condizioni. Poi però scopri che magari regioni anche molto importanti invece si sono create delle sovrastrutture che non hanno aiutato, ma regioni peraltro molto virtuose, che però in questo frangente insomma, hanno rappresentato, almeno per quanto ci riguarda, un disincentivo. Per cui chi magari lo avrebbe voluto fare e aveva anche tutte le carte per farlo, ha detto no, devo passare da una commissione, un'istruttoria così complessa, gli gestisco come rifiuti, faccio prima, sono più tranquillo io, risparmio tempo e anche nove.
E questo è molto vero, anche che poi alla fine il tragitto lo fa lo stesso, lo fa con un costo più alto perché glielo fa il trasportatore di rifiuti invece del trasportatore normale. E uno dice, ma vabbè, mi prendo questo costo in più, però questa è una diseconomia. Ora, mi verrebbe da dire, è l'autonomia, bellezza, però insomma, vabbè, non sarebbe, però forse non è neanche vero. Forse non è neanche vero, è che questo, già, noi sui temi, che poi questo è un tema ambientale solo perché stiamo parlando di una cosa che potrebbe essere rifiuto o non è rifiuto, ma in realtà stiamo parlando di un aspetto, diciamo, industriale, non ambientale, però la materia ambientale è una materia, diciamo, di competenza sia dello Stato che delle regioni, e quindi questo, non è, questo non lo possiamo risolvere proprio, non mi pare questo il, diciamo, il tavolo e forse neanche il momento, però questa è una delle questioni che abbiamo davanti, cioè il tema ordinamentale in tutto questo non è diciamo laterale, è invece trasversale su tutto, anche sui temi del fosforo. Ci sono questioni, diciamo, ordinamentali sulle quali probabilmente bisognerebbe interrogarsi. Va bene, comunque non voglio prendere tempo ai relatori. Allora, Sebastien Bumbolo di Irene. Irene è una sorta di public company quasi, no? Ecco, è una public company, esatto. Quindi ci racconta un po'... tutto quello che loro fanno nei territori dove hanno, diciamo, la loro attività di raccolta, di trattamento, e dove stanno gli impianti. Questo sono molto, molto curioso che ve lo dica dove sono gli impianti.
Bye. tavolo sull'ambiente, qualche numero, qualche highlights che vorrei. Avete visto, siamo 10.500, la metà lavora per l'ambiente e questo il focus del gruppo sulla gestione dei rifiuti e quindi anche sul ciclo dei tre gradi. Abbiamo tantissimi clienti, 4 milioni di clienti, 3.800 veicoli, immaginate il numero di veicoli che potremmo anche riciclare solo riciclando i nostri. E siamo piuttosto ben partiti in Italia, con tre regioni focus, ma siamo anche altrove. Nel gruppo, quindi il reambiente per i rifiuti, si occupa anche del riciclo delle terre rare. Il reambiente si è lanciato in qualche avventura tecnologica qualche tempo fa per riciclare appunto questi metalli preziosi. Qualche distrazione. Qualcosa che esiste, è una realtà. L'impianto RAI di Volpiano. Questo è un impianto che
diciamo,
è abbastanza personale per le tecnologie che utilizza, perché è un impianto che è iniziato come? Cosa fa? Prende, trae, li smonta per recuperare le schede elettroniche. Poi la scheda elettronica va mandata a qualcun altro che la ricicla. Questo impianto è iniziato con l'omino che spaccava il materiale elettronico che arrivava fino ad arrivare alla scheda elettronica. Poi abbiamo introdotto meccanismi, macchine, robot, fino ad arrivare a utilizzare, come vedete sulla foto in alto a destra, una forma, anche se molto basica, di intelligenza artificiale. Questo robot, quando arriva un orario, riconosce l'orario per tentare di recuperare fatto la scheda elettronica, e impara a riconoscere i vari tipi di RAE da solo. E questo evita un ecosistema dove in funzione RAE c'è l'alluminio che veniva a regolare proprio ogni volta. Questo va da solo, quindi usando l'intelligenza artificiale. Poi con i RAE sono molto, molto diversi, sono composti anche di varie plastiche di vari tipi che hanno varie qualità nel riciclo. Abbiamo anche un sistema automatico che va a riconoscere le varie plastiche per appunto di simili funzionari. Questo è l'impianto che funziona oggi. Progetti. Vi ho parlato della scheda elettronica, quindi diciamo che anche prima stacca la scheda elettronica e poi la dà all'operatore. L'operatore, uno degli altri progetti, noi lo stiamo sviluppando. Cosa facciamo? Stiamo sviluppando in Toscana, grazie a un processo idrometallurgico che è utilizzato moltissimo nella produzione di gioielli, diciamo quel che è software di questo mondo là, per recuperare le terre rare, quindi prendiamo queste schede elettroniche, le smontiamo, poi utilizziamo degli acidi di vari tipi per recuperare rame, oro, palladio e argento. Funziona già a livello di proposto, siamo già autorizzati per fare un impianto che funzionerà a livello industriale in questo taglio in Toscana. Molto interessante la capacità dell'impianto, 315 tonnellate di aria.
E dove?
Toscana.
Toscana, sempre lì, quindi sempre lì.
Toscana per ora. Perché la cosa molto interessante con questo impianto è modulare. Noi lo possiamo replicare altrove in Italia, altrove in Europa, altrove nel mondo. Quindi se ci sono investitori che sono interessati in questa tecnologia, noi siamo pronti a parlare per sbagliarli. Ma è interessante quindi dunque vedere questi volumi, perché per 164-235 kg d'oro all'anno non è male, potete immaginare che kg d'oro di questa sarà, è un bel volume. Questo per anticipare un argomento di cui parliamo più avanti. Andiamo avanti. Sempre per seguire i vari trend, parliamo di transizione energetica, e qui tocchiamo l'ipercircolarità. Noi siamo anche un operatore nelle energie rinnovabili, quindi conosciamo molto bene le questioni dei pannelli solari, indicamente i pannelli solari di fatto che sono da tantissimo tempo, tanti invecchiano e bisogna farne qualcosa, non mettiamo le discariche, le prendiamo, non vogliamo farne prima. Noi stiamo sviluppando sempre più Toscana, avremo una, un salvataggio toscano sul, sul ciclo che sarà veramente maglia per qualche anno. Questo, questo impianto per il recupero di pannelli fotovoltaici, questo impianto che si fa su smonte anche questi pannelli per recuperare il tempo.
Deve accendi il microfono.
Okay. Questo impianto quindi recuperare il tempo, l'alluminio, silicio e rame. Una capacità anche interessante, comunque a livello industriale, che sono 5.000 tonnellate all'anno. Pensiamo che ci sia un enorme mercato visto lo sviluppo del solare, pertanto sviluppiamo questo impianto. Anche questo impianto è modulare, cioè l'hanno fatto in Toscana, lo potremmo sviluppare altrove, anche in parte industriale. Ora, il settore del, del riciclo è un settore in pieno sviluppo, non privo di alcune criticità. Purtroppo, passiamo da appunti, il tasso di raccolta di RAE è molto basso. Io stesso, quando vedo a casa mia un vetro di base, un vetro di fonda, mi vado un pochino di mettere che faccio, perché di fatto dovrei farlo riciclare, portarlo a un operatore di sistema per farlo riciclare. Manca un po' di educazione sul riciclo degli materiali, hanno tendenza a tenere a casa troppo materiale elettronico non in uso. Alcuni dicono che quando sono riciclati, quando questi RAE sono consegnati alle imprese specializzate, alcuni scappano, vanno al fuori dall'Italia, ma anche al fuori dall'Europa. E questo dà un po' fastidio perché, come avete visto, se noi riusciamo a intercettare questi RAE, li ricicliamo e riusciamo a recuperare un po' di quantitativi d'oro, per esempio. C'è un scarso sviluppo della rete identistica di queste tecnologie complesse come noi le sfruttiamo, e per questo che noi abbiamo anche fatto degli impianti che sono modulari, replicabili, per far vedere anche, come dire, certe economie di scala. Pertanto, la cosa che noi chiediamo come gruppo IRE è di potenziare il sistema di raccolta laterale. Potenziare il sistema di raccolta non è solo creare un gazebo di qua e di là, ma anche educare la gente sulla raccolta di RAE. Semplificare i termini autorizzativi per impianti complessi come i nostri. Abbiamo fatto tantissima fatica, paradossalmente, a far approvare i nostri impianti toscani, nonostante ci sia tutto questo trend, tutta questa pubblicità, tutta la volontà del riciclo, abbiamo fatto fatica. Vorremmo che il mercato delle materie prime seconde sia promosso, magari chiedendo che in alcune tecnologie, in alcuni materiali strategici ci sia un minimo di queste materie prime seconde come contenuto. E vorremmo anche che ci sia adeguato strumento finanziario per sviluppare questi impianti. E per ora che ci sono un po' su tutto il territorio e non solo in Toscana. Ecco, questi sono i nostri messaggi, questa è la nostra esperienza.
Grazie. Allora, avete fatto fatica a far autorizzare gli impianti, così ha detto lei. Perché? Voglio dire, c'era un problema legato alla tecnologia utilizzata oppure era una questione sociale?
Più legato, la questione sociale diciamo che non è stata una vera questione perché sviluppiamo i nostri impianti in siti industriali. Pertanto tutto il problema di quant'altro non l'abbiamo incontrato per ora. Il punto è sempre lo stesso, sono impianti industriali e quindi abbiamo una normativa abbastanza complessa per far approvare questi impianti. Il mio punto è non c'è normativa ad hoc. Lo ricordo, abbiamo citato prima, un mondo peraltro dal quale vengo, delle normative ad hoc, normative di emergenza per infrastrutture per importare del gas. Questo non esiste oggi per il riciclo delle terre rare. Forse sarebbe auspicabile avere qualche fast track per questi tipi di impianti.
Bene, allora, Questo lo, ce lo segniamo, eh? Questo ce lo, andiamo a studiarci questo aspetto, perché la carenza impiantistica è un dato sul quale, diciamo, quasi non c'è neanche da discuterne, no? In Italia gli impianti ci sono, non è che non ci sono, ma non sono sufficienti, e poi sono concentrati nelle regioni dove c'è maggiore raccolta, c'è maggiore raccolta differenziata, e quindi c'è anche maggiore impiantistica per recuperare. Dove invece è la raccolta differenziata che manca, mancano anche gli impianti, è una cosa che va, insomma, diciamo, sono due cose che vanno di pari passo. Quindi c'è un problema proprio di come si organizza la raccolta, infatti l'ha detto anche lei, sui RAE la cosa è eclatante, ma questo vale pure sui rifiuti, eh? Non è che la questione, cioè, i RAE perché sono particolarmente ricchi, ma anche sui rifiuti solidi urbani c'è una scarsa attenzione alla raccolta differenziata ancora in molte parti d'Italia, dove noi siamo a Roma, quindi insomma è inutile che ne parliamo. E questo è un tema delicato. Lei ha parlato di una corsia preferenziale per gli impianti di recupero, tutti gli impianti di recupero, perché non è che sono tutti uguali gli impianti di recupero, naturalmente. Cioè, immagino che quelli che si occupano dei RAE abbiano un impatto ambientale minore rispetto a quelli che magari si occupano del fosforo. Quindi insomma, anche lì, anche quella, la corsia preferenziale deve essere probabilmente diversa settore per settore, però io credo che questo sia una riflessione che dobbiamo cominciare a fare, perché è inutile che continuiamo a fare i nostri simposi, a parlare di queste questioni, poi dopo andiamo a sbattere su queste questioni che non risolve nessuno, e alla fine rimaniamo così. E rimaniamo come poi alla fine? Che le imprese le cose le fanno lo stesso, cioè le imprese si fanno i loro sistemi di recupero, no? Magari investono, mancando completamente una cornice normativa, anche di garanzia di questi investimenti. Quindi insomma questo è un tema sul quale sicuramente dovremo ragionare. Benissimo, allora arriva da ultimo, e quindi sarà stanco pure lui. Allora, è Giorgio Arienti, che è il direttore generale di Aerion, che è un importante conglomerato di attività. Prego, e grazie.
Sì, grazie a Enea per l'invito, e buongiorno a tutti e a tutti, e complimenti per la resistenza, perché immagino che non sia facile, non vi rubo tantissimo tempo. Non vi racconto chi è, perché non ce n'è bisogno ai fini della chiacchierata di oggi, però ci tengo a dire che Aerion ha un punto di vista privilegiato sul tema dei RAE, perché gestisce ogni anno 250.000 tonnellate di questi rifiuti, che sono grosso modo il 68% del totale gestito in Italia. Ne regaliamo 220.000 tonnellate di materie prime, quindi più o meno cosa sono i RAE e quali sono i problemi dei RAE nel nostro paese. Lo sappiamo. Aggiungo qualche dato a quelli che ha già dato prima il dottor Morabito sul tema specifico dei critical materials, che abbiamo fatto con Ambrosetti in due riprese un'analisi dell'impatto che i critical materials hanno sul tessuto economico italiano, e forse il dato più interessante è questo, cioè i CRM entrano nella produzione industriale di 686 miliardi di euro, che sono il 38% del PIL italiano. Senza i critical raw materials più di un terzo dell'industria italiana in questo momento non sarebbe in piedi. Ed è sotto che sui 34 critical raw materials oggi non parte dalla comunità europea, 29 sono fondamentali per l'industria energetica, 28 per quella aerospaziale, 24 per quella dell'elettronica, 23 per l'automotive, 19 per il settore delle energie rinnovabili. Quindi senza CRM non si va direi da nessuna parte dal punto di vista dell'industria moderna. E effettivamente un contributo a questo problema, al problema della dipendenza che l'Italia e l'Europa per quanto riguarda i critical raw materials da paesi terzi, in particolare dalla Cina e dalla Russia, un contributo può venire dai RAE. Però purtroppo siamo davvero fermi all'anno zero. Innanzitutto per quanto riguarda la raccolta, cioè la Comunità Europea ci dice che dovremmo arrivare a gestire correttamente il 65% delle quantità immesse sul mercato nell'anno precedente, in realtà nel 2013 precedente, siamo fermi al 34%. Siamo fermi al 34% perché da una parte la raccolta non dappertutto in Italia è fatta bene, dall'altra perché le modalità di raccolta oggi esistenti sui RAE sono scomode per il cittadino. E terzo fattore, non è meno importante, perché esiste una sistematica intercettazione dei RAE da parte di soggetti che invece di fare l'economia circolare fanno i fatti loro, fanno il loro proprio business, i loro propri affari. E in particolare per quei dispositivi che contengono più CRM, quindi tutta l'elettronica, elettronica di consumo, cellulare, l'acqua, eccetera, il tasso di raccolta è bassissimo, neanche 34%, siamo sotto il 20%. Quindi vengono venduti 100 kg e raccogliamo meno di 20, quindi di strada c'è da fare ancora di più per quanto riguarda la capacità di riciclare i clienti formativi. Se vedevate prima, non so se avete colto, ricicliamo 220.000 tonnellate di materie prime su 250.000 tonnellate di gestiti, ma ricicliamo ferro, rame, alluminio e plastica. Fine. Se ci dite quanti CRM tirate fuori oggi in Italia, siamo tendenti a zero, perché oggi tutto quello che viene fatto è le schede vengono messe da parte e mandate in qualche impianto in Germania e in Belgio. Questo è quello che viene fatto in Italia. Quindi rispetto al libro dei sogni del CRM Act, almeno il 15% dei CRM deve arrivare dall'attività di riciclo, siamo a zero. Facciamo 0,1, facciamo anche 0,2, c'è un gap enorme. E quello che a me preme è provare a ragionare con voi in 3 minuti su che cosa bisognerebbe fare per colmare questo gap, perché quello che ci aspetta nei prossimi anni è proprio cercare di colmare il gap, non stare a ragionare sul libro dei sogni. Innanzitutto un dato quantitativo, abbiamo stimato che se raggiungessimo il tasso di raccolta che effettivamente di riciclo, scusate, di raccolta e di riciclo che la Comunità Europea ci impone, ci chiede, potremmo recuperare 17.000 tonnellate di CRM, che è il 25% di quello che abbiamo importato dalla Cina, quindi non è la soluzione di tutti i mali, però è un bel passo avanti. Cosa ci manca per arrivare lì? Io ho individuato 4 punti che secondo me sono fondamentali, che discorriamo brevemente uno a uno. Semplificazione, lo dicevano già i colleghi prima, bisogna snellire e velocizzare gli iter autorizzativi. Noi nella ricerca di un progetto abbiamo valutato con delle interviste che il tempo medio per far partire un impianto di trattamento dei rifiuti è 4,3 anni, di cui 2,7 persi, non assorbiti, persi nell'iter autorizzativo. Questa cosa è totalmente incompatibile con la transizione dell'economia circolare. Tra 4,3 anni il mondo sarà diverso, e ci auguriamo tutti in meglio, e noi tra 4,3 anni saremo ancora ad aspettare di far partire il primo impianto di trattamento, magari voi siete più avanti, il primo impianto di trattamento di CRM. Bisogna poter fare la raccolta senza formalità burocratiche. Lì ci sono citati due modalità di ritiro dei RAE, uno contro uno, uno contro zero. Adesso non faccio un sondaggio per capire quanti li conoscono, probabilmente nessuno, ma in realtà il ritiro uno contro uno, che vuol dire do al negoziante il mio RAE quando compro un apparecchiatore equivalente, costringe il negoziante a compilare uno schedario numerato in triplice e copia con le generalità del conferente, la tipologia dei RAE. Ma perché? Perché dobbiamo mettere in piedi tutta questa burocrazia? Noi moriremo di burocrazia e intanto non faremo nulla della transizione ecologica. Il trasporto dei RAE da casa dei consumatori oggi richiede un automezzo iscritto all'albo gestore dell'utenza. Vi siete mai chiesti perché Amazon non, scusate la pubblicità, perché Amazon non vi ritira il RAE quando vi consegna una nuova apparecchiatura? Perché non può, perché deve mandare un camion apposta autorizzato a ritirare il computer che avevate sulla scrivania fino al giorno prima. Cosa serve tutto questo? A niente, tanto risposta la do io, a niente. Dobbiamo semplificare, perché altrimenti purtroppo siamo un paese che guarda la tappezzeria e non si accorge che manca il pavimento, però magari cambieremo. Secondo tema, facilitare i comportamenti virtuosi. Noi chiediamo al cittadino di fare la raccolta differenziata, ma il cittadino non è super, una superwoman, il cittadino è un cittadino. E allora bisognerebbe portare le isole ecologiche in prossimità, bisognerebbe farle aperte la sera, magari anche sabato e domenica, perché sennò è difficile che il cittadino metta in atto comportamenti virtuosi. La raccolta dei piccoli RAE oggi è riservata ai grandi negozi specializzati, ma voi nel grande negozio specializzato quante volte l'anno ci andate? 2, 3, 4? E vi dimenticate di portare il RAE. Perché non lo portiamo in tutti i supermercati d'Italia, nelle scuole? Vabbè. La raccolta dei rami nelle scuole, se il preside fa una raccolta dei rami nelle scuole, secondo voi cosa fa? Educazione civica, educazione ambientale? No, fa un reato.
Reato, esatto.
Quindi è vietata la raccolta dei rifiuti se non è fatta dai comuni o dalle strade urbane. Ma scherziamo? E la spedizione dei rami apposta, un altro esempio, cioè in UK uno deve buttare il cellulare, non è pericolo, lo affida al sistema postale e il cellulare arriva al destino, no? Un altro reato, no? Quindi se non ci siamo a cambiare passo. Poi c'è il tema dell'informazione al cittadino. Noi siamo anni che chiediamo campagne di pubblicità progresso sui rami TV, non ne ho vista una, probabilmente morirò prima di averne vista una, però continuo a insistere. Se non portiamo in prima serata in TV il tema dei rami e dei doni circolari, il cittadino medio, figuriamoci se si muove, e poi appunto entrare nelle scuole a fare educazione civica, educazione ambientale, là stanno lì i controlli. Noi siamo un paese, lo sapete tutti, qui sono una porta aperta, che ha una normativa ambientale estremamente rigida, estremamente rigorosa, estremamente articolata, così complessa, strutturata, articolata, eccetera, e zero controllo. Una normativa complessa scoraggia i cittadini virtuosi e scoraggia le imprese virtuose, ma scoraggia la malavita. La malavita non la legge neanche la normativa complessa, conta sul fatto che siccome non ci sono i controlli si limita lo stesso. Quindi, nel settore del RAI in particolare, noi non abbiamo da anni un comitato di vigilanza e controllo, un organismo interministeriale previsto a capo della filiera, e missionario da 5 anni, non ancora rinominato. Io continuo a chiedere per favore di rinominarlo.
Anche noi.
Anche voi. Bisogna fare luce su questi flussi paralleli dei RAI, cioè se più di metà dei RAI finiscono nelle mani sbagliate, perché nessuno va a vedere queste mani sbagliate? Non è difficile, vi faccio qualche esempio. Andiamo nelle filiere contigue, quella dei RAE, rotami metallici, lì dentro, andiamo a vedere se c'è qualche frigorifero nel mucchio, non è difficile. Se si va nei porti, si apre qualche container, non è difficile capire che lì non ci sono apparecchi pure usati, ci sono rifiuti che non si possono esportare e poi vanno a finire in Africa o in Asia. E quindi abbiamo bisogno di controlli. C'è un paese che pensa di fare la transizione ecologica contando sulla buona volontà dei soggetti che devono, non va da nessuna parte. Speriamo che qualche controllo di più venga messo in campo, perché altrimenti davvero facciamo troppa fatica. Grazie.
Allora, naturalmente sono d'accordo persino sulla punteggiatura dell'intervento del dottor Arienti, ma vi vorrei raccontare un fatto che mi è successo qualche tempo fa. Avevo raccolto un po' di RAE in giro per casa, penso che se facciamo sto lavoro tutti quanti facciamo una cesta così. Vado all'isola ecologica dell'Ama, non raccogliamo i RAE perché siamo pieni. Non era una cesta, ma insomma, un bustone di roba che mi sono dovuto riportare. Accanto all'isola ecologica, sto parlando di quella che sta vicino alla metro sulla Laurentina, c'è una roulotte di uno che mi si avvicina e fa: me le prendo io, naturalmente non gliel'ho date, perché cioè, sarebbe stato veramente... Però io perché conosco e magari... Ma uno che arriva lì, trova chiuso, lo prendo io, te lo do, perché almeno io il problema me lo sono risolto.
Certo.
Senza pensare quanti ne ho creati, perché non lo sa quanti ne crea così, però questa è la realtà, eh? E stiamo parlando di Roma, vabbè, sarà tutti i giorni così, però se sono pieni e non ne prendono più, perché sono pieni? Perché non hanno dove mandarli?
No.
Cioè, non lo so, adesso non voglio aprire una discussione super, però per dire che ci sono delle cose sulle quali bisogna intervenire anche a livello proprio molto più del territorio. Qui la questione non è tanto l'industria, no? E non è neanche il consumo, è proprio non c'è l'idea di gestire questa, che è una ricchezza, perché lì dentro ci sono materie costosissime che appunto noi spendiamo per prendere il contenitore di quelle materie, e poi quella roba la mandiamo via e qualcun altro poi ce la rivende con il contributo ecologico su quello che compriamo. Ecco, questa cosa bisognerebbe veramente intervenire. Allora, sono le 12:45, credo, Grazia, che dobbiamo fare?
Alle 13 c'è il live lunch e ricordiamo
Bene, allora, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, o anche al tavolo, prego. Allora, ascolta, vieni qua perché c'è un gelato, sì, che però vista l'ora del microfono.
Buongiorno a tutti, benvenuti a CNA, volevo fare una domanda a dottoressa Pasi sul fosforo, che è stato confermato tra le materie prime di tutto nel CNA, ma non lo ritroviamo nelle materie prime strategiche. La domanda è: quali sono i dati di stato nelle strategie negoziali con il riconoscimento del fosforo come materia prima strategica?
Esatto. Ecco, sì, io avevo preparato una presentazione anche su questo tema, poi ho preferito discorrere a braccio anche per i tempi e quant'altro. Effettivamente il fosforo è stata declassificata da materia prima critica e strategica a materia prima critica. Allora, non è stata una deficienza di negoziazione. Tuttora si è creata un cluster di aziende internazionali, tra cui anche Ithermaschemicals, perché è l'unico produttore, tra l'altro leader nella produzione chimica del fosforo, in cui si è fatto presente in maniera consorziata l'importanza di rivedere questa classificazione. Ma al di là di questo è stata una semplice mancanza di attenzione da parte dei tavoli preposti, tecnici, preposti a stilare le nuove classificazioni. Per questo discutevo all'inizio, ponevo il tema della necessità di interdisciplinarità, di attenzione, di ascolto reciproco anche a questi tavoli, perché effettivamente a volte sussistono sviste nelle classificazioni e nelle, anche a livello legislativo, nella descrizione di quelle che sono le normative, proprio per mancanza di consultazioni di tutti gli attori della filiera. Il fosforo non era neanche stato considerato tra i precursori degli elettroliti nel settore della e-mobility. Se questo fosse emerso, sicuramente sarebbe poi rientrato nelle materie prime critiche, ma anche strategiche, soprattutto se pensiamo che l'Europa, con l'iniziativa U-Batting sul CEI Batteries, pone proprio come obiettivo principale del progetto quello di costruire una catena del valore per le batterie per la e-mobility europea che sia basata sul riciclo e sull'ecodesign, dove tra l'altro lo sviluppo di una etichetta europea di batteria dovrebbe far prediligere al consumatore la batteria di produzione made in Europe piuttosto che batterie che arrivano dal resto del mondo. Ci sono due problematiche importanti da questo punto di vista che mi premeva sottolineare anche ascoltando i vostri interventi. Dunque, la prima, quella del fast track, io sono molto a monte rispetto a quella che è la tecnologia di riciclo di chi produce impianti e fa il sorting e il recupero di questi materiali esausti di qualunque natura, perché noi siamo chimica di base, siamo nella ricerca, innovazione e sviluppo di tecnologie chimiche. Però il fast track è fondamentale sui settori strategici e sul riciclo, anche perché dal punto di vista del finanziamento che tutta la progettazione del recycling sulle critical raw materials e quant'altro non può essere sopportata al 100% dall'azienda. Ci sono diversi aiuti di Stato, ci sono, ma anche qui c'è molta frammentazione. C'è frammentazione del supporto dello strumento finanziario, per cui è reso estremamente complesso per un'azienda, anche di grandi dimensioni, costruire un progetto che possa comprendere all'inizio quello che è l'aiuto di Stato piuttosto che il finanziamento europeo rispetto al finanziamento privato. E questo impedisce poi anche agli attori di finanziamento privato come le banche piuttosto che altri enti che finanziano, no? Proprio nello scale-up progettuale lo sviluppo della nuova tecnologia, risulta difficile a loro comprendere il livello di rischio e la capacità di investimento in un progetto. Quindi il fast track sicuramente sì per quanto riguarda la gestione del riciclo, ma anche per quanto riguarda la gestione dei finanziamenti. Non possiamo sperperare risorse su fondi regionali, fondi comunali, fondi nazionali, fondi europei. Un fondo esclude l'altro, quando in realtà un'implementazione di più strumenti può consentire di realizzare un progetto fino all'industrializzazione, che è proprio ciò che manca.
Dottoressa, io siamo in chiusura perché sennò la giornata è lunga, quindi bene, grazie e allora a tra poco.